Perché il libro è una tecnologia estremamente interessante, per quanto difficilmente lo si consideri tale, visto che non ci sono tasti, non ci sono cristalli, non ci sono fregnacce assortite, cioè come fa questa tecnologia? Sarebbe quella l'idea. Quindi il libro, è un oggetto particolare che fornisce una serie di possibilità mnemoniche molto migliori di qualunque PDF, schermo e lettore virtuale o digitale che voi possiate avere. E questo non è che lo dico perché mi piacciono tanto i libri, ma lo dico perché lo dice anche la scienza. Avrete capito che non è che la scienza, francamente, mi interessi più di un tot, perché che qualcuno debba certificare con numeri, tracce, cose e questioni di altro genere, una cosa che dal mio punto di vista è del tutto evidente. Perché vi dico che è del tutto evidente? Perché voi avete una memoria corporea della quale non siete consapevoli, ma che c'è. Per cui, avendo un libro in mano, il diverso spessore delle due parti, man mano che si legge, vi fornisce dei modi che non avete immediatamente presenti, ma che funzionano, per ritrovare i passaggi che vi interessano nel libro. Il libro, oltretutto, è annotabile, e anche lì c'è ovviamente un problema di corpo che interviene, no? Perché lo devi tenere in mano, devi scrivere, devi prendere la matita, devi fare un sacco di cosette interessanti che non sono una noia, ma sono delle strategie corporee di memorizzazione, mettiamola così, se no diventa complicato, di quello che state scrivendo o leggendo o studiando. Visto che, come l'altra volta avevo detto, leggere non è un'attività noiosa alla quale ci si sottopone per motivi che non conosco, ma è una, in qualche modo, una sollecitazione intellettuale, una costante dialogo con quello che leggete. Un libro cartaceo è 50.000 volte meglio di qualunque libro digitale che voi possiate avere. Mi dispiace per gli alberi che vengono maciullati, mi dispiace perché chiaramente della massa di libri cartacei che c'è in giro un buon 90% si potrebbe lasciare sugli alberi e non preoccuparsene, ma ad ogni modo, dal punto di vista dello studioso, un libro cartaceo non è comparabile a qualunque altra forma di testo sul quale studiare. Tanto per dirvi, io ho dei libri che ho letto da 50 anni, che ancora oggi, se mi serve qualcosa perché mi ricordo che c'è e che già è un passo avanti abbastanza interessante, la trovo, apro il libro ed è lì. Non so perché, però funziona così. E ormai sono talmente tanti anni che va avanti che sono abbastanza sereno in proposito. Perché? Perché il mio corpo si ricorda lo spessore delle parti del libro diverse nel quale era quando ho trovato quel passaggio. Perciò tenetelo presente, tenete presente che ci sono tanti modi di buttare i soldi, ma uno dei meno dannosi è quello di acquistare un libro. Anche di seconda mano, ovviamente, non è che ci siano problemi in proposito. Nessuno qui ne fa una questione di denaro, perché francamente il ritorno delle vendite dei libri universitari agli autori è praticamente inesistente, quindi non è quella la questione. Il problema è che sarebbe opportuno che cominciaste a ragionare in un modo men che ovvio, no? Perché pare tutta una cosa spettacolare, ah, che abbiamo questo, vero, per carità, io ho il Kindle, sono anni che leggo PDF. Ed è per cui PDF, Kindle, EPUB e quello che volete. Però so anche perfettamente che di quello che leggo lì, per riuscire a ricordarmelo, devo fare salti mortali perché non mi rimane in testa manco a cannonate. Ed è difficile ritrovare. È tutto molto più complicato. Un libro da quel punto di vista è infinitamente meglio. Per cui, nell'ottica di cominciare a fare qualcosa che sia un po' men che ovvio, vi ripeto, dotatevi quando possibile di queste strane cose che sono i libri con tutti quei segni di cui abbiamo parlato l'altra volta e che non possono che darvi una mano. I libri, tra l'altro, sono anche strettamente correlati con quello che abbiamo detto l'altra volta. Ne approfitto per fare un breve riepilogo. Qualcuno vuole dire qualcosa di quello che abbiamo detto l'altra volta? Osservazioni, rimembranze, colpi di creatività, dubbi? Niente. Vabbè. Allora, io avevo pensato di far elettrificare le sedie, in modo che poi uno schiacciava un sasso e diceva: ah, oddio, che cazzo è successo? Sarebbe stato carino, perché un attimo, no, come dire, di sbloccamento a volte potrebbe aiutare. Però, vabbè, allora, perché i libri sono strettamente connessi a questo discorso e perché i libri sono, tra l'altro, una tecnologia, per quanto da me adorata, discutibile? E cominciamo ad affrontare dei temi che sono più prossimi al mio libro che non a quello che trovate negli altri testi. Beh, uno perché senza l'invenzione della stampa, il famoso Gutenberg di cui forse avrete sentito parlare, la rivoluzione, lo scisma protestante non ci sarebbe potuto essere. Perché lo scisma protestante cosa dice tra le altre cose? Vi ricordo che ne abbiamo parlato l'altra volta a proposito della rottura dell'universo culturale precedente che era improntato alla religione cattolica, a tutti gli autori che le ruotavano incontro, quindi la scolastica, i nuovi autori arabi, eccetera, ricordo. L'idea di Lutero, relativa appunto, dicevamo, al depotenziamento del clero, qual è? Quella che ciascuno sia in grado di colloquiare con Dio attraverso le scritture. Ecco perché il clero non serve più. È uno dei modi attraverso i quali Lutero riesce a liberarsi di una indebita pressione e presenza che era abbastanza pervasiva, come credo di avervi detto. Vi ricordo la faccenda del mercato delle indulgenze, il drenaggio delle risorse di tutte quante le nazioni europee per costruire San Pietro, tutta una serie di cose che abbiamo detto. Però, appunto, come fa Lutero a mettere in atto questo disegno? Attraverso due passaggi. Uno l'abbiamo, credo, già detto l'altra volta, la dottrina della grazia, ovvero sia, poi ci torneremo per una serie di questioni, ma il fatto che tu non hai nessun tipo di possibilità di influire sul tuo essere salvato o condannato, perché lo decide Dio e tu puoi fare quello che ti pare. Ovviamente, non so chi di voi ha letto Il nome della rosa, mi sembra improbabile, però magari un colpo di vita, insomma, ma di, ok. Ad ogni modo, insomma, ci furono al tempo una serie di eresie che per molti versi andavano in questa direzione, per esempio i dolciniani, i seguaci di Gioacchino da Fiore, tutta una serie di piccoli gruppi che avevano tratto quella che secondo me era la conseguenza più ovvia della questione, ovvero sia il fatto che se tanto è inutile che io mi comporti bene perché tanto è uguale, allora posso anche comportarmi male. Cioè, poi dite, tanto comunque sono salvato o sono condannato, a prescindere, allora divertiamoci. Infatti loro si divertivano. Ma sta cosa del divertimento, come credo di avervi già detto, non so perché, ma non viene mai ben vista da quasi nessuno. Noi preferiamo annoiarci, patire, soffrire in ordine, belli tutti allineati e coperti, che non darci alle orge come facevano quest'altri, che guarda caso scappavano tutti in montagna. Perché vi dico questo? Perché delle montagne parleremo estensivamente, visto che è il primo capitolo del mio libro, e ci offrono una serie di interessanti modi di comprendere il mondo diversi da quelli a cui siamo abituati. Però per il momento le lasciamo da parte anche le orge dei nostri eretici, che tutto sommato sono un argomento abbastanza interessante e divertente di per loro, però prescindendo andiamo alla faccenda della autonomia del fedele. Perché di fatto è questo, ragazzi. Può sembrarvi buffo, ma il passaggio di Lutero è quello che pone le basi per il soggetto moderno, come lo intendiamo noi, cioè l'elemento fondante della configurazione individualista moderna, ovvero sia quello che oggi noi a voce, a parole, definiamo il fulcro della nostra prospettiva sul mondo. La chiamiamo Weltanschauung perché i tedeschi hanno delle parole che, come dire, sono entrate nel dizionario di chiunque faccia scienze umane assortite. Weltanschauung vuol dire visione del mondo, Welt, mondo, Anschauung, visione. Poi magari, se riusciamo, vediamo anche qualcosa in proposito con Goethe. Però, nel frattempo. E quindi perché questo? Perché evidentemente, come poi è stato detto ripetutamente da tutti i critici della religione cattolica disponibili, e per certi versi con ragione, la religione cattolica è effettivamente deresponsabilizzante. No? Di fatto tu sei guidato dal clero, come aveva capito molto bene appunto il nostro amico Lutero. Ti rivolgi a lui per indicazioni, per assoluzioni assortite, sei costantemente in un rapporto bene o male di inferiorità perché devi confessarti regolarmente, perché sei uno che pecca, perché sei, sapete, insomma, senza che ci torno sopra. E quello che devi pensare ti viene detto durante le famose omelie o comunque durante il corso delle questioni sacre, delle celebrazioni sacre. Questa cosa, appunto, Lutero ritiene che sia superata, superabile. E quindi cosa dice Lutero? Dice: ciascuno di noi, leggendo la Bibbia, è in grado di entrare in contatto con Dio. Quindi, come vedete, c'è un focus notevole sull'atto del leggere, sull'autonomia di pensiero soggettiva e sulla necessità del libro. Senza la stampa non ci sarebbe stata la riforma protestante. Tant'è che il primo atto concreto di Lutero è quello di tradurre la Bibbia in tedesco. Perché vabbè, chiedere di leggere, ma chiedere di leggere in latino a tutti i tedeschi cominciava a diventare un po' complicato. Però questo evidentemente cosa ci dice? Uno, che la capacità di leggere era decisamente diversa da quella che ci raccontiamo di solito, perché se tutti questi erano in grado di consultare la Bibbia e leggersela, un minimo di rudimenti di lettura perlomeno dovevano averlo, no? E soprattutto ci dice che Lutero va ben oltre le sue aspettative, tanto per cambiare, questo è interessante, perché ci mette di fronte al primo esempio storico di effetto collaterale. Noi ne parleremo estensivamente. La nostra cultura li chiama spesso e volentieri effetti perversi, ovvero sia che sono le cose che accadono quando non te ne sei reso conto, hai fatto qualcosa che potrebbe essere o meno una cazzata, ma che ha delle ripercussioni che vanno ben oltre la tua capacità di prevedere. Ovvero sia, detto in parole povere, sempre. Però diciamo che in certi casi questa non capacità di prevedere è abbastanza significativa. Lutero evidentemente non si rende conto nel momento in cui fa questa cosa che sta ponendo le basi per un'autonomia soggettiva più ampia che non nel campo religioso. Tant'è che il secondo atto che compie è come dire, lo schiacciamento della rivolta dei contadini, i quali avevano invece capito perfettamente le conseguenze. Ovvero sia, se io sono in grado di entrare da solo in contatto con Dio, perché ho bisogno che qualcun altro decida per me in altri settori? No, è abbastanza lineare. Se sono autonomo qui, tant'è che una delle tante cose che vengono dette per la riforma è si dia a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio, che è comodissimo perché nel mondo dello spirito sei autonomo, sei in grado di contattare Dio per conto tuo. Nel mondo politico no, perché ci sono i baroni, ci sono i nobili, c'è il clero ancora, quelli che ne rimane, eccetera, eccetera, e quindi tu lì devi continuare a comportarti da bravo bambino. È ovvio che questa cosa prima o poi porterà a delle conseguenze, tant'è che è uno dei primi semi che poi porta alla famosa rivoluzione francese e americana di cui abbiamo parlato anche l'altra volta. Ci siamo fin qui? Allora, vorrei che appunto, tra le nebbie dello stupore della mattina presto cominciaste a notare una cosa, ovvero sia che l'idea che la storia sia insignificante è sbagliata. Senza fatti accaduti 700 anni fa noi non saremmo qui. Quindi la storia è importante, molto interessante, andrebbe riformulata, andrebbe ricompresa, probabilmente non insegna niente perché, come dire, l'oggi ci sta spiegando piuttosto bene che non abbiamo capito niente di tutto quello che eventualmente avrebbe potuto insegnarci, però comunque è influente, no? Perché appunto cose accadute, cose anche apparentemente non particolarmente significative, hanno ripercussioni che vanno molto più lontano, sia nel tempo che nello spazio, che nell'impatto, che nella scala, no? Ora che un frate che a un certo punto ha un giramento profondo di palle perché stanno stravolgendo quello che lui ritiene essere la sua fede, trova un sistema che al momento gli sembra perfettamente plausibile, anche se comunque limitato in un certo modo a un certo ambiente, a una certa situazione, lo mette in atto e con questo modifica quasi radicalmente la cultura occidentale tutta, no? È un bel colpo, lo vogliamo dire. Quindi capite che va molto al di là di quanto Lutero aveva capito. Tant'è che deve andare a ammazzare lui i contadini perché i contadini stanno facendo quello che gli ha detto lui, ma in un altro scacchiere. No? Quindi, come vedete, gli effetti collaterali sono perennemente in agguato. Tant'è che c'è un detto, io i detti li uso spesso perché tutto sommato rivelano una notevole saggezza popolare che abbiamo perso strada facendo, ma che è ancora lì volendo, che conoscerete un po' tutti, che è quello che dice che la strada per l'inferno è lastricata di buone intenzioni. Tu vuoi fare delle cose che siano ottime, le fai e i risultati delle cose che hai fatto sono un disastro totale. Ed è più o meno quello che ci capita sempre. Perché, tenetelo a mente, noi siamo stupidi e arroganti. E questa cosa è una pessima combinazione. Stupidi e arroganti è una ricaduta di una cosa che i greci dicevano in modo molto più bello per molti versi, la famosa hubris. Non so chi di voi venga dal classico, abbia sentito nominare, vedo qualche cenno di... Dico, che cos'è l'hubris? L'hubris è l'ebbrezza divinizzante, ovvero sia il fatto che tu, perché sei molto intelligente, perché sei molto ricco, perché sei molto figo, per tante ragioni ti senti talmente, come dire, fantastico da pensarti quasi divino. L'esempio classico della mitologia greca per questo è Icaro. So se avete una qualche familiarità con Icaro. Niente, manco più questo, siamo rovinati. Icaro è quello che fa il padre, il figlio di Dedalo, che è quello che ha creato il labirinto di Cnosso, e a un certo punto si fa delle ali magnifiche pensando di poter essere divino e di poter volare, però si avvicina al sole, le ali pieno fuoco e lui casca come il fesso che era. Ecco, noi sta cosa ce la siamo un po' dimenticata. C'è un bellissimo quadro di Dürer, che è uno dei grandi pittori fiamminghi del 600, mi pare, qui vado un po' al naso, ma dovremmo essere da quelle parti, che si chiama La caduta di Icaro e che è fighissimo perché voi vi aspettereste che il focus del disegno, del quadro, fosse la caduta di Icaro. Invece Icaro è un piedino che emerge da un mare che sta in fondo a sinistra e non si vede praticamente per niente, a simboleggiare quanto al resto del mondo di Icaro non gliene freghi assolutamente un accidente. Ed è, devo dire, molto sottile come discorso. Però ci definisce una serie di cose che abbiamo evidentemente con noi da un po', no? Perché questo è un mito greco, per cui vuol dire che sono 2500-3000 anni che quest'idea di essere simili a Dio ci attrae. E so 3000 anni che non abbiamo ancora capito che noi con Dio non abbiamo che vedere un tubo da quel punto di vista almeno. Cioè noi non siamo divini, non siamo superlativi, non siamo in grado di gestire le cose su una scala così ampia da poterci in qualche misura avvicinare alla divinità. Ok? Basta cosa, non l'abbiamo capita, quindi continuiamo a fare cose di questo genere. Grandi gesti, grandi modifiche, grandi interventi che hanno delle grandissime conseguenze che spesso ci lasciano poi estremamente perplessi o danneggiati. Tanto per farvi un esempio, nessuno immaginava che l'industrializzazione si sarebbe risolta in una catastrofe climatica. Eppure, eccola qua. Quindi, come vedete, quando vi parlo di questo genere di discorsi, mi riferisco a cose abbastanza nei pressi che possiamo esperire costantemente. Non è difficile, no? Nessuno aveva pensato che la tecnologia e la scienza potessero metterci in pericolo. No? La tecnologia e la scienza si sono presentate sin dall'inizio come appunto quasi divine, innocenti, superlative, cazzo! Dopodiché è arrivata la bomba atomica. E non è soltanto quella, ce ne sono quante ne volete, ma una delle storie più divertenti di cui parleremo è quella dell'Eternit. Non so se qualcuno di voi sa cos'è l'Eternit. Qualcuno sì, qualcuno no. La gran parte non gliene frega niente, tanto mica è il mondo vostro. Vabbè, ad ogni modo ne parleremo però in un'altra occasione. Ci siamo fin qui per quanto riguarda la riforma, i libri, le cose, eccetera, eccetera. Ok, quindi abbiamo visto appunto i semi, no? Della modernità piantati, bene o male, da Lutero agli inizi del Cinquecento. Poi abbiamo visto che segue tutta una lunga stagione di messe a punto, di affinamenti, di elaborazioni intellettuali di grande livello, perché è ovvio che si tratta di un momento nel quale l'intelletto occidentale dà il suo meglio, ci si avvicina moltissimo perlomeno. Abbiamo visto culminare il tutto con Newton e Leibniz a metà 600, tra una cosa e l'altra, la nascita delle grandi società scientifiche, quindi l'Accademia del Cimento, come vi ricordo, quindi la Royal Society, quindi poi l'Académie Française, andando avanti di questo passo, inizia l'istituzionalizzazione della scienza. Abbiamo visto cos'è l'istituzionalizzazione, vi ricordo l'altra volta, no? Vuol dire quando qualcosa improvvisamente comincia ad assumere un'importanza crescente all'interno di una società. Non a caso, quelli che prima erano filosofi che operavano in università dove c'erano tutta una serie di dinamiche di cui non ci occuperemo oggi né probabilmente nel corso, ma comunque insomma tutti questi signori pian piano si ritrovano all'interno di altre cose che invece hanno una veste giuridica diversa, che hanno una visibilità pubblica diversa, che diventano in larga misura degli interlocutori dei poteri forti del tempo, no? Perché come vi ho detto, la scienza applicata, quindi la tecnologia e tutte le scoperte che vengono fatte in questo campo nel frattempo, permettono ai capi, che siano re, duchi, principi, imperatori o quello che vi pare, di avere a disposizione degli strumenti per affermare la propria volontà. Quindi nuove possibilità di tracciare le rotte commerciali, nuove armi, nuove capacità di orientarsi nella navigazione. Vi faccio presente che la navigazione e il mare, per quanto non sia normalmente quello che ci viene in mente, è l'elemento centrale delle dinamiche di potere degli ultimi 2000 anni. Tant'è che l'impero britannico si realizza sul mare grazie a delle idee geniali che vengono al tempo ai leader della nazione, permettono a un isolotto che è uno sputo, se guardate su un qualunque planisfero, di essere di fatto il padrone di quasi tutto il mondo per parecchio tempo e di continuare a immaginare di esserlo, il che per certi versi è triste, ma vabbè, che devi fare? Succede, perché ad ogni modo. Quindi capite che questa presenza sempre più importante degli scienziati e della tecnologia dà un'impronta alla storia occidentale, mi riferisco evidentemente alla nostra, quindi rimaniamo per il momento in un occidente allargato che più o meno comprende l'Europa e le colonie al tempo, e porta quasi inevitabilmente appunto alla rivoluzione industriale, cioè all'applicazione di questo genere di ragionamento e di queste scoperte alla produzione di merci. Okay. Come abbiamo visto l'altra volta, il mercante, diciamo chiamiamolo protocapitalista, se vogliamo usare un'espressione weberiana che è abbastanza azzeccata, è al momento in cui inizia la rivoluzione industriale in una situazione estremamente scomoda. La chiameremo poi conflitto di ruolo, intanto lo vediamo, poi ne parliamo. Perché? Perché ha un potere concreto, come abbiamo detto, estremamente significativo, che gli permette di cambiare il destino di intere regioni, e quindi di tutti quelli che ci abitano, eccetera, 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 ma non ha alcun tipo di prestigio o di potere politico. Perché il mercante, è, come dire, l'incarnazione di una serie di valori che il sistema nel quale vive non riconosce in alcun modo. Il mercante è in qualche misura la prima incarnazione del soggetto moderno, è quello che è il famoso self-made man, che diventerà la figura, come dire, mitologica degli Stati Uniti, no? Quello che si è fatto da solo, che parte dal basso e che diventa, non so, Elon Musk no, perché non è partito dal basso, ma insomma, per esempio, Steve Jobs ci potrebbe stare, se vogliamo fare qualche esempio degli ultimi periodi, anche se secondo me non ci azzecca molto, ma ad ogni modo, diciamo Ford. Ad ogni modo, quindi il mercante è questo personaggio che non ha dei natali significativi, spesso e volentieri, anzi ce li ha vergognosi per molti versi, che ha una dimestichezza notevole, una notevole competenza nel maneggiare i famosi beni mobili, quindi il denaro, che nel frattempo sta facendo tutta una serie di dinamiche particolari, che vengono perfettamente registrate da una serie di studiosi che creano l'economia. Colpo di scena, l'economia nasce in questo periodo, non c'era prima. Quella che noi chiamiamo scienza economica, con un giro di parole anch'esso tenero certe volte, se non ti facesse girare le palle come una trottola, insomma, ecco, ad ogni modo l'economia nasce a metà del Settecento, mi pare 1776, La ricchezza delle nazioni di Adam Smith, che è il testo che diamo regolarmente per fondamentale per la nascita dell'economia. Quindi, tornando a quello che credo avevi detto già la settimana scorsa, come vedete, il panorama nel quale noi ci muoviamo è incredibilmente recente. No? Perché vuol dire che di economia si parla da 250 anni, più o meno, forse 300, vogliamo esagerare quasi, ecco. Che in tempi storici, ripeto, da un punto di vista di una scala minimamente realistica, sono pochissimi. E voi direte, come che? Ci sono quei problemi che ti distraggono, come dicevo. Allora. Direte probabilmente come dovremmo interpretare questo discorso, nel senso di questa sinergia di processi, perché è interessante. E per interpretare questa sinergia di processi io andrei oltre il probabile approccio complottista. Ma ne parlerò estensivamente, vi invito in quanto utenti, probabili futuri dirigenti della sicurezza ad adottare una visione un tantino meno semplicistica. Il complottismo in certi casi ha ragione, diciamo tendenzialmente in casi limitati, ma per quanto abbiamo appena detto sugli effetti collaterali e la nostra incapacità di prevederli, a noi piacerebbe tanto il complottismo perché ci darebbe un soggetto cattivo che identificato ci permetterebbe di vincere, tipo la Spectre di 007 o queste, no? Queste organizzazioni che ci permettono di focalizzare. Il problema è che noi non siamo in grado di farlo. Una delle cose che dico spesso in questi casi e sulla quale vi invito a riflettere è se ci fosse qualcuno tipo i Templari che è dal 1300 che sta architettando una serie di situazioni per le quali è finalmente giunto al potere adesso. Diamogli le chiavi, perché uno che riesce a fare un complotto che dura 700 anni in tutto questo casino e nonostante tutto questo casino riesce a portarlo a termine, è bravo, se lo merita. Peccato che non è realistico. E quello è il problema. Perché il nostro sapere, come vedremo pian pianino, non è un sapere che ci permette di prevedere con questa affidabilità e con questa precisione qualunque tipo di sviluppo. Ce lo stiamo raccontando, ma non è vero. E questo è il tema centrale del libro di Edgar Morin, come vi ho detto, no? Impariamo a conoscere la conoscenza e rendiamoci conto delle sue potenzialità, ma anche e soprattutto dei suoi limiti. Perché oggi come oggi la conoscenza viene presentata come un'attività quasi infallibile che non può che portarci ai famosi domani che cantano, di cui parlava Michel Maffesoli qualche anno fa. La conquista di Marte, poi la conquista della fascia degli asteroidi, poi diventeremo imperatori di galassia, eccetera, eccetera, eccetera. Bellissimo da dire. Ma sono delle favole da ragazzini che sarebbe opportuno cominciassimo un attimo a far loro la tara, mettiamola così, no? Perché di fatto noi non abbiamo questi strumenti. Li abbiamo gli strumenti, per carità, che però funzionano in modi discutibili, che hanno delle conseguenze, come abbiamo appena detto, che non sono assolutamente prese in considerazione, ma poi si presentano e pagano, ci chiedono di pagare il conto. Sta cosa sarebbe interessante cominciarla a mettere, a cantiere, no? Ecco. Però abbiamo detto che comunque nel frattempo qui stiamo, quindi prendiamone atto e vediamo com'è successo. La rivoluzione scientifica si applica al campo della produzione delle merci e diventa in qualche misura industria. Ora, abbiamo visto, no, non l'abbiamo visto, forse lo saprete, ma non è che prima non ci fosse niente di simile. C'erano delle attività che però avevano una scala completamente diversa. Tanto per farvi un esempio relativo al mondo del tessile, che è quello in cui comincia effettivamente tutto, no? Perché la prima macchina è un telaio a vapore fondamentalmente, quindi è da lì che partiamo. Come facevano prima i famosi proto-capitalisti? Facevano dei viaggi per nave che vi ho detto essere particolarmente lunghi e particolarmente complicati portare a termine, che portavano loro delle stoffe di grandissima qualità dall'est, spesso e volentieri. Dopodiché facevano normalmente dei giri nelle varie regioni intorno ai loro centri di operazioni e distribuivano queste stoffe nelle varie pievi e nei vari casali che c'erano là intorno. Perché uno dei tratti caratteristici del mondo in questa che è l'età primaria dell'economia, diciamo, chiamiamola così, è quello della polverizzazione sul territorio. Se voi fate una passeggiata per un qualche tipo intorno, tanto per non andare particolarmente lontani, trovate casali, ruderi di pievi, ruderi di chiese, altre strutture, eccetera, eccetera, che erano dove la gente viveva. Perché se tu lavori la terra non puoi tornare in città ogni volta visto che non hai i mezzi, quindi se passi mezza giornata a cavallo per andare e mezza a tornare non lavori un tubo, quindi devi starci sopra. Quindi tu vivi in un modo che per noi è completamente incomprensibile o difficilmente comprensibile se vogliamo essere un po' ottimisti. Questo evidentemente ha delle conseguenze interessanti anche, che però pure lì sono state perse di vista, tanto per i famosi effetti collaterali. Che vuol dire? Vuol dire che vivere il territorio vuol dire anche amministrare e comprendere il territorio. Vuol dire che tutti coloro che hanno un pezzo di terra lo badano, sanno come badarlo, sono al corrente dei suoi ritmi, sono al corrente delle sue esigenze, sono al corrente delle sue debolezze, puliscono i fossi, piantano gli alberi, fanno un sacco di cose che sembrano ovvie. Ma non lo sono per niente, lo sono in un certo contesto, nel primario sono ovvie. Quindi, che vuol dire? Vuol dire che la società di quel tempo gestiva l'ambiente, il territorio in modo completamente diverso da quella di oggi, perché lo viveva. Allora, il mercante porta tutte queste pievi che hanno dei telai di quelli a pedale insopportabili che avete visto in tanti film e serie televisive assortite, ste stoffe le lascia lì, spiegando come vanno preparate, e dopo qualche tempo passa a recuperarle e ottiene quello che viene chiamato semilavorato in gergo. Il semilavorato viene portato nelle città dove ci sono esarti e esarte che lo mettono a frutto e ci fanno vestiti assortiti. Tanto per dirvi, i mercanti che cominciano a creare quella che poi diventerà la moda, ma che insomma già è abbastanza diffusa, vi ricordate, vi ho detto l'altra volta che a Versailles c'erano tipo 3-4 cambi al giorno e non ti potevi rimettere lo stesso vestito, per cui c'erano una serie di germogli di questo tipo di pensiero che stavano attecchendo con grande efficacia, ma ad ogni modo i mercanti del tempo andavano in giro con dei manichini che erano di fatto il catalogo. Erano dei carri carichi di manichini con dei modelli dei vestiti che avrebbero potuto vendere, li facevano vedere ai clienti in certe occasioni, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, c'era un discreto ingegno anche su questo. Però, come vedete, il ritmo della questione era molto più blando. No? Il ritmo della questione era molto più blando. Ora, che succede? Uno snodo importante che vorrei vi ricordaste. Nel momento in cui noi, anche qui senza vedere le conseguenze, perché le vedi dopo le conseguenze, dopo è più facile, nel momento in cui noi decidiamo a favore della macchina, cosa stiamo facendo in effetti? Quello che dal nostro punto di vista è un gesto ovvio, ovvero sia privilegiamo la quantità di produzione. È così ovvio? Non particolarmente, anche perché questo vuol dire, anche se non viene detto, affermare implicitamente che la macchina è meglio dell'essere umano. Se no, me tenevo i sarti. Vuol dire quindi che il gesto della macchina è quello che io comincio a prendere come punto di riferimento. Come criterio per definire il buono, l'utile, l'auspicabile, eccetera. Cercate di seguirmi perché sta cosa è importante, perché senza questa cosa non ci sarebbe l'intelligenza artificiale. Tanto per continuare a vedere i processi di medio-lungo periodo e le conseguenze dei processi che non vediamo. Vuol dire che noi stiamo disconoscendo alcune questioni, perché cos'ha il gesto della macchina che ci piace tanto? È sempre uguale a se stesso. La macchina fa quello. Fine, non impara. Se lo fa 50.000 volte, o fa 50.000 volte uguale. Il gesto dell'artigiano non è così. Questo l'abbiamo scoperto dopo, però diciamo che di nuovo il buonsenso e la prassi ce lo dimostravano già da tempo. L'artigiano, ogni volta che fa qualcosa, impara qualcosa. Quindi qui, come vedete, per esempio, c'è già uno snodo che peraltro Adam Smith ha visto benissimo nella Ricchezza delle Nazioni circa il discorso della routine. No? Noi siamo abituati a prendere la routine come qualcosa che ti schiaccia, che ti annienta. Perché? Perché noi pensiamo alla routine del produttore di aghi, avrebbe detto Adam Smith, ovvero sia del film Tempi moderni di Charlie Chaplin, se vi ricordate. La catena di montaggio, tutta sempre lì, fai questo, esci e continui a fare così perché ti è entrato nel corpo. Ecco, il corpo impara. Anche le cose che non dovrebbe imparare. Ma non pensiamo quasi mai che ci sono delle routine che invece guardiamo con grande ammirazione. Parlano tutti di Sinner. No? Che fa Sinner? Ore al giorno a fare gli stessi 5 gesti. Routine. Però guarda caso facendoli impara, migliora. Quindi la ripetizione del gesto artigianale porta a un miglioramento progressivo della qualità e della capacità di chi lo fa. La ripetizione della macchina porta soltanto a un ammasso di merci. Non so se vedete la questione. Ok, quindi nel momento in cui noi privilegiamo la macchina, stiamo privilegiando un modo di essere meno umani. Purtroppo, che vi piaccia o meno, è così che è andata. Perché noi abbiamo deciso che la quantità era meglio della qualità. Che la qualità è meno prevedibile. Perché all'artigiano può pure capitare la giornata sbagliata, può andare male, può essere qualcosa di non perfettamente identico a qualcos'altro. Però guarda i casi, oggi perlomeno da questo punto di vista, questi oggetti che non sono tutti uguali piacciono molto di più, perché gli oggetti tutti uguali sono un po'. Certo, teniamo presente che stiamo parlando del 700, quindi lì le merci scarseggiavano. Quindi è pure comprensibile che a un certo punto uno dica, vabbè, ne facciamo di più, conviene a tutti, siamo d'accordo su questo. Era però il caso che a un certo punto ci fermassimo, perché noi a un certo punto, e questo ve lo accenno ma non lo tratto, se no famo un'altra lezione, a un certo punto arriviamo a un momento in cui produciamo troppo. Perché partiamo da una situazione di scarsità, arriviamo a una situazione di produzione adeguata, equilibrata, e poi andiamo oltre. No? Vi ricordo che coloro che parlavano delle macchine dicevano, come disse Grillo fino a qualche tempo fa, questo ci permetterà di produrre il necessario e di avere tempo per noi. Questa è la balla che viene raccontata costantemente ancora oggi, anche con l'intelligenza artificiale, il discorso è lo stesso, ti permette di avere più tempo. La domanda, ragazzi, è per fare cosa? Perché non è che avere più tempo in sé è una qualche tipo di fortuna, no, per fare un altro lavoro, per fare un altro impegno, perché alla fine è andata a finire così. Non abbiamo fatto 2 ore di lavoro invece delle 6 che facevamo prima perché la macchina ci aiuta e poi siamo andati a pescare o siamo andati a passeggiare o a fare 2 chiacchiere. Abbiamo fatto 18 ore di lavoro. Quindi quando vi raccontano che l'operaio dell'industria si soffriva ma stava molto meglio di quelli prima, è del tutto discutibile. Perché quelli prima lavoravano, sì, ma lavoravano con tutto un altro criterio, con tutti altri ritmi, magari avevano fame, magari gli diceva male, per carità, non vi sto dicendo che fosse il paese di Bengodi, anzi. Però i problemi non erano quelli che abbiamo noi. Non era gente che non aveva una vita, non era gente che non si sentiva al suo posto nel mondo, non era gente che faceva quello che facciamo noi, perché era molto più nel suo mondo di quanto non lo siamo noi. Ci siamo su questo? Ok. Quindi teniamo presente questo, il momento in cui noi scegliamo a favore del gesto meccanico, a favore del gesto macchinico, a favore del gesto industriale, noi abbiamo dato un impulso alla nostra cultura che ci ha portato qui. Quindi di nuovo, come vedete, si tratta di processi lunghi. Vedremo che quella scelta in qualche modo era ovvia, purtroppo. Perché, come vi ho detto l'altra volta, le macchine comunque avevano un fascino che continuano ad avere oggi. Noi continuiamo a far finta di essere razionali, ragazzi, ma non siamo affatto razionali. Noi siamo catturati, conquistati da tutta una serie di questioni e di dimensioni delle cose che ci sfuggono completamente, ma ci affascinano. Tant'è che il termine, non a caso, sempre quello, no? Però è uguale, nel momento in cui ti si presenta questo incredibile passo avanti, questo incredibile progresso, questa improvvisa cosa che lavora da sola senza che tu debba massacrarti, ma tanto ti massacri per altri motivi, e beh, ad ogni modo è uguale, era ovvio che la scelta sarebbe andata in quella direzione. Magari non era così ovvio che sarebbe diventata una cosa così pervasiva. Però diciamo che per il momento chi se ne frega, lo lasciamo lì, però ricordatevelo. Ad ogni modo, che succede quindi? Che questa scoperta cambia completamente il volto del mondo, perlomeno del mondo europeo, perlomeno con un certo lasso di tempo e con un certo scarto, perché come vi ricordo queste cose in Italia capitano alla fine degli anni 60, scusi, non nel 1760, nel 1960, quindi qui da noi questa cosa arriva con molta calma, ok? Però arriva. Tant'è che Pasolini, forse l'avrete sentito nominare, Pierpaolo Pasolini, scrive delle pagine bellissime sull'abbandono delle campagne e la sconfitta della cultura contadina, e le scrive negli anni 70. Quindi capite che possiamo capire più o meno quello che succedeva. Perché succede questo? Perché, come credo di avervi detto l'altra volta, impiantare una fabbrica significa alterare totalmente le dinamiche precedenti, demografiche, geografiche, sociali, comunitarie, tutte. Significa, effettivamente, se vi ricordate, avrete forse presente lo schema per cui della gravità secondo Einstein, che tu metti una palla e lo spazio si piega, no? Ecco, più o meno succede lo stesso. Se tu metti una fabbrica, lo spazio si piega e tutto converge verso quella fabbrica. Perché il telaio a vapore non è polverizzabile. Quindi tu non puoi portare un telaio a vapore in ognuna delle pievi e dire alle signore lavorate più velocemente, tu devi metterli tutti in un solo posto. Perché le tecnologie sono belle, ma sono ingombranti al tempo, non sono come oggi, non hai la stampante 3D, c'hai un telaio enorme, una cosa. E quindi che succede? Uno, levi una fonte di reddito per tutti quelli che lavoravano la terra. No? Perché comunque era una fonte di reddito, non sarà stata fondamentale, ma il mercante pagava perché venissero lavorate le stoffe e fatte le stoffe. Dopodiché crei invece un'occasione di lavoro che non è elastica. Cioè, se vuoi andare a lavorare in fabbrica, ti devi spostare lì. Non puoi più vivere dove vivevi e come avevi vissuto negli ultimi 700 anni sul territorio, con delle comunità più o meno allargate, con delle famiglie più o meno allargate, con una struttura completamente diversa dalla nostra e via discorrendo, da quella a cui siamo abituati. Per cui che succede? Che da una parte impoverisci tutti quelli che vivono di terra, tutti gli attori dell'economia primaria, che è quella agricola, dall'altra metti a disposizione diciamo, mercato del lavoro, che ancora non c'era ma si sta evidentemente formando, un'opportunità di lavorare in qualcosa di inaudito, in qualcosa di nuovo, in qualcosa che garantisca, no, un certo tipo di incasso. Che succede quindi? Questa cosa succede tra l'altro le sinergie storiche sono veramente faticose, quelle del Settecento sono un inferno se le andate a cercare. Succede in sinergia, in contemporanea, con un altro processo che è l'avvento delle enclosures. Non so se avete mai sentito parlare di questa cosa, che comincia in Inghilterra e poi ovviamente piano piano segue. Cos'è? È la chiusura dei fondi nobiliari. Perché fino ai primi del Settecento il concetto di proprietà privata c'era sì e no. Tant'è che poi Marx, quando farà la sua critica al capitalismo, cosa dirà? Che bisogna levare di mezzo la proprietà privata perché ha fatto un casino. Ma anche quella, quindi, come vedete, non è una cosa che l'uomo si porta dietro, non è umana, è una cosa che abbiamo fatto noi. Tra l'altro, vi ricordo che l'aggettivo privato non è un aggettivo particolarmente positivo. Privato vuol dire mancante di qualcosa. Noi l'abbiamo tradotto nel paradiso privato, ma insomma, privato vuol dire sempre che gli manca qualcosa. Perché manca? Perché manca il contatto con la politica, manca il contatto con la comunità, manca il contatto con l'esterno. Privato per certi versi vuol dire recluso. La lingua è interessante, noi non ci pensiamo più, però sarebbe opportuno. No. Allora, perché a un certo punto succede questa che c'era prima? C'erano dei diversi modi di fruire degli spazi comuni. C'è qualcuno di voi che viene dal Trentino, per ipotesi? Qualcuno di voi che va in Trentino, che conosce qualcosa del Trentino, tipo la magnifica comunità della Val di Fiemme? Ah, ecco, la magnifica comunità della Val di Fiemme è il modo in cui oggi vengono gestiti i terreni della Val di Fiemme, che sono comunitari. Non c'è qualcuno che ha la terra, c'è la comunità che ha la terra. E ci si comporta di conseguenza, si ottiene quanto di ciò di cui si ha bisogno. È una cosa che si fa, ragazzi. C'è, è lì. Se volete, fatevi un viaggio. Il posto è magnifico. Andate a Cavalese, c'è il palazzo della magnifica comunità di Fiemme con dentro tutta una serie di cose. E è stato divertente perché un giorno che stavo facendo una lezione come questa, un gruppo di vostri, diciamo, più o meno senior. Perché un mio studente fa il preparatore per degli altri e siccome gli sono rimasto simpatico mi ha chiamato a fare lezione, stavo facendo sta lezione sull'egoismo, eccetera, eccetera, c'era uno che sbuffava, 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 e ho detto, ma che problema hai? Ma io non capisco questa cosa di cui parla, che significa che non c'è solidarietà? E dico, beh, poi basta che ti guardi intorno, dice, vabbè, ma dove abito io? Dico, ma tu da dove vieni? Dico, da Cavalese. Dico, ma parli della magnifica comunità della Val di Fiemme? Lui mi ha guardato con gli occhi così, dice, sì, perché? Dico, ah, conosco, è una vita che la studio, ma non c'è verso di rifarla. Perché ci devi nascere in una situazione del genere per poterla poi fare in modo accettabile. Se no, se cerchi di imporla a qualcuno, come vedremo, magari fra qualche tempo, le cose non funzionano benissimo. Qui a Atene ci abbiamo provato per anni a mettere in piedi qualcosa che ci si avvicinasse più o meno, con risultati che non sto manco a descrivervi, però insomma, diciamo che è una bella scuola di vita. Ad ogni modo, anche questo, come vedete, significa che si tratta di modelli alternativi a quello corrente, liberamente disponibili e che sono stati utilizzati nella storia dell'uomo in miriadi di posti e con tantissimi risultati più o meno positivi. Non c'è solo questo, anche se questo sta cercando di convincerci di essere la sola possibilità da un po'. C'è ben altro. Ok? Come c'è arrivata la comunità di Fiemme, ragazzi? Aiuto. A proprietà privata, grazie. Ok. Quindi, come dicevamo, c'era questo modo di gestire e di godere della proprietà, per cui il bosco, per esempio, era libero, accesso libero, ed ognuno, a seconda del suo status, qui adesso all'inizio della prossima lezione facciamo un piccolo inserto di didattica sullo status, ma comunque a seconda del suo status poteva accedere a certe risorse e non ad altre. Quasi tutti potevano prendere la legna secca, potevano far pascolare i greggi, potevano prendere le ghiande, potevano prendere, diciamo, le risorse proprio più diffuse e di minor valore. Poi, man mano che aumentava, i funghi li potevano prendere soltanto certi, la cacciagione di un certo tipo la potevano prendere soltanto certi, la cacciagione di grandissimo livello la potevano prendere soltanto i nobili o il re. Però il bosco era aperto. Non so se è chiaro. E in questo modo cosa c'era di molto intelligente ed economico? Che tutte le risorse del bosco venivano sfruttate, perché è ovvio che al re della legna secca non gliene frega un accidente, o delle ghiande, no? Non so se è chiara sta cosa. Perciò chi ha bisogno di legna secca e ghiande si prende la legna secca e le ghiande. Chi avrebbe, magari potrebbe prendere pure qualcosa di più, su questo si potrebbe eventualmente lavorare, ma capite che questo è il principio dei beni comuni, che sono una cosa che si sta sviluppando a livello amministrativo di nuovo, in modo molto significativo. Narni, per esempio, aderisce al regolamento dei comuni che praticano i beni comuni. Tanto per dirne uno sarebbe l'acqua, sulla quale avremmo fatto anche un referendum, ma continua a venire venduta in bottiglie, per cui si capisce bene come funzionano queste cose, ma tenetelo presente. Sono tutte cose che esistono oggi e che si cominciano a definire o comunque vengono messe a rischio allora, quindi a metà del Settecento. So se avete presente De André, qualcuno di voi ascolta Fabrizio De André, c'è una canzone di De André che si chiama Jordi, che dice: impiccheranno Jordi con una corda d'oro. perché ha cacciato i cervi nel parco del re vendendoli per denaro, che è esattamente questo il punto, no? I famosi bracconieri, la necessità di avere gli sceriffi dei parchi, non so se vi ricordate Ser Bis e lo sceriffo di Nottingham delle fiabe di Guglielmo Tell e dei vari altri eroi, eccetera, eccetera. Quindi è il quadro storico è questo. A un certo punto, per qualche motivo, i nobili decidono che questa, che poi vedremo essere probabilmente una questione di distinzione, decidono che questa, come dico dire, questa promiscuità con tutta quest'altra gente di statura inferiore, di prestigio inferiore, non va più bene loro e chiudono i boschi, che diventano foreste per molti versi. Perché il termine foresta significa sta fuori, resta fuori, non è casuale. Si chiama foresta esattamente per questo. Non ci puoi entrare. Perché c'è un signore col fucile o quello che è che ti chiede conto e tendenzialmente può fare di te parecchie cosette. Quindi vedete che la lingua, no? Di nuovo ci accompagna. Ovviamente cosa comporta questa campagna di enclosures? Un ulteriore impoverimento di quelli che lavoravano la terra, chiaramente, perché se tu sei abituato ad essere un mezzadro che non deve badare il cibo per le pecore, non deve badare la legna per il camino, non deve badare una serie di cose, trovarti improvvisamente a non averle più incide piuttosto sul tuo bilancio. Quindi tutta questa cosa porta evidentemente a un abbandono da parte di molti delle campagne e ad un'ondata di significativa malvivenza. I briganti famosi di cui abbiamo sentito parlare tutti, in larga misura cominciano o comunque fioriscono proprio ora, no? Tant'è che appunto qualcuno poi si incarica di togliere i ricchi per dare ai poveri e nascono i racconti di cui parlavamo poco fa. Questo cosa fa? Come ulteriore effetto collaterale, crea una classe di spossessati, una classe di raminghi, se vogliamo usare un termine tolkieniano, che sono i perfetti candidati per diventare gli operai delle fabbriche. I casi della vita, come si dice per molti versi, no? Quindi a un certo punto, quando arrivano le fabbriche, il potenziale operaio già c'è. Sono questi che stanno in giro, che non hanno modo di sopravvivere, che vivono alla meglio, i famosi highwaymen della tradizione inglese e via discorrendo, perché questo in Inghilterra accade piuttosto prima che altrove. Ok? Quindi vedete che c'è tutto un insieme di conseguenze che si addensano su questo discorso e che portano di conseguenza, che portano alla nascita delle nuove metropoli, sulla quale chiudiamo la prima ora di lezione. Però diciamo qual è la prima metropoli, e per metropoli intendiamo in modo ormai, diciamo, storicamente rilevante, un luogo dove abitino più di 1 milione di persone. Ormai le metropoli vanno per l'ordine di 35, 50, se andate in Cina abbiamo delle cifre, come dire, che fanno venire il mal di mare, ma insomma anche Roma, siamo 2 milioni e 4 se non sbaglio, insomma troppa gente oserei dire, ma comunque diciamo tanta. E la prima metropoli storica era stata Roma. Quindi fra Roma e Londra nel 1820 le città con più di 1 milione di abitanti non c'erano, perché il modo di vivere, come dicevamo, era diverso. La città per molti aspetti era, come poi abbiamo preteso che fosse sempre nella storia, ma questo poi lo vedremo, un luogo dove ci si andava a rifugiare in caso di saccheggi, banditismo, guerre, eccetera, eccetera. Tutti quelli del contado partivano e andavano in città, ma era occasionale. Oppure ci si recava in città per le feste, ci si recava in città per il mercato, ma la città non aveva niente a che fare con quello con cui siamo abituati a ragionare noi. E questo credo vi spieghi anche perché normalmente ancora oggi, per esempio da un punto di vista politico, le votazioni hanno un andamento in città e un andamento totalmente diverso in campagna, anche se sono passati già 250 anni, no? Teoricamente dovremmo aver superato questa cosa, ma ragazzi, noi siamo molto più inerti di questo. ci sono una serie di modelli di comportamento, una serie di abitudini, una serie di forme di socializzazioni che continuano a sopravvivere, testarde contro qualunque tipo di tentativo di intervento esterno. Tanto per farvi un esempio e chiudere appunto l'ora, avrete presente, suppongo, quello che era l'URSS. L'Unione Repubblica Sovietica, ok, che ha avuto il monopolio assoluto dell'educazione in Russia dal 1918 al 1989. Tu dici, beh, avranno fatto un lavoro di, no, messa in forma delle teste radicale. Qual è stata la prima cosa che è successa alla caduta della Russia, dell'URSS? Che Leningrado l'hanno richiamata subito San Pietroburgo, come se non ci fosse passato un anno. Quindi, ripeto, non sopravvalutiamo le nostre capacità di influenzare, non sottovalutiamo, che è meglio, le nostre capacità di rimanere fedeli a qualcosa pur senza saperlo, perché noi siamo estremamente meno flessibili di quanto ci diciamo. Ok? Quindi che si continui con tutta una serie di campagne per spiegare cose è molto bello, ma i risultati concreti poi purtroppo lasciano piuttosto a desiderare. Dobbiamo trovare altri modi per cercare di ottenere questi risultati. E questi altri modi, dal mio punto di vista, consistono principalmente nel farci rendere conto di quanto è complesso la nostra struttura di comprensione e conoscenza. Perché noi pensiamo che sia fatta in un certo modo banale e meccanico, e non è così. Quindi sarebbe opportuno cominciarlo a capire. Break di un quarto d'ora più o meno. Ok, allora, in base alla nostra piccola ritualistica di lezione, domande? Anche uno che si strappi i capelli e dica: mio Dio, mi ha fatto vedere la verità. Cose di questo genere andrebbero bene lo stesso, cioè non dovete fare la banda, quelle cose lì. Niente, eh? Vabbè, perfetto. Io ve la farei fare una lezione una volta con pubblico così, poi dopo mi direste: ammazza però, non ha tutti i torti. Infatti, una delle cose carine che facciamo, o che cercavamo di fare, a volte rifacciamo ancora, è che qualcuno di voi che è particolarmente, come dire, ben disposto verso certi generi di attività, viene dalla parte nostra. Vi ricorderete il ruolo, poi ne parliamo meglio, ma insomma si cambia di ruolo e cambiando ruolo cambiano le prospettive. Da te dice: ma questi come si permettono? Guardi, mamme, so 30 anni, ma che devi fare? C'ho pazienza, no? Eh già, vabbè, allora, che dire, avevamo fatto una serie di osservazioni che vi invito a tenere presenti, ma al momento ci fermiamo un attimo e parliamo di un altro degli strumenti fondamentali della sociologia, che è lo status, del quale forse avrete sentito parlare, perché guarda caso è uno degli ingredienti centrali della gran parte dei social network che girano tra una cosa e l'altra, no? Oggi abbiamo dei modi di valutare lo status che passano attraverso il numero di like, il numero di follow, queste cose qui. Quindi diciamo che è qualcosa col quale probabilmente avrete una certa dimestichezza, ma ora ne parliamo e vediamo se ne avete anche di più. Cos'è lo status? Da un punto di vista, diciamo, proprio estremamente didattico, è la posizione che ciascuno di noi occupa all'interno dello spazio sociale. Parliamo un'altra volta di spazio sociale, per il momento ci manteniamo sullo status. E vabbè, rispondo dopo se non ti spiace. Quindi dicevamo, lo status è diciamo, un criterio che noi siamo soliti attribuire a ogni formazione umana. Diciamo che le letture recenti mi danno qualche dubbio in proposito, ma diciamo che a livello storico ciò che sappiamo storicamente contempla uno status. E questo status non è sempre stato uguale a se stesso. Diciamo che le prime società, fino alla società premoderna, fino alla fine, diciamo appunto del 1789, conoscevano soltanto un tipo di status che noi definiamo status ascritto. E questo status ascritto, in qualche modo, aspettate un attimo, devo trovare un sistema per far vedere sta cosa anche ai vostri colleghi a casa. Sì. Vedete a casa anche voi? Direi di sì, teoricamente, però chiedo conferma. Tace acconsente, direi per certi versi, ma creavano una società il cui schema potremmo definire quello lì al centro, perché sono tutti quanti cerchi concentrici, ma gli altri sono un po' esagerati. Vuol dire che tu a un certo punto facevi parte di una struttura sociale ordinata e interconnessa per molti versi, no? Vuol dire che tu nascevi, come abbiamo visto nascere già essere soggetti sociali, quindi il semplice fatto che voi siate qui in carne ed ossa vi rende soggetti sociologici a pieno titolo, ma al tempo uno dei motivi per i quali abbiamo visto che il sangue era così importante è che l'atto della nascita era focale, perché dove nascevi ti poneva in un certo punto nello spazio sociale, per il quale c'erano tutta una serie di convenzioni, obblighi, relazioni predisposte, eccetera, eccetera, eccetera. Tu entravi, eri un tassello o di un mosaico o di un puzzle che occupava uno spazio predefinito in larga misura. Voi direte: mamma mia, che strazio! Vabbè, per carità, può darsi, poi ne parliamo. Però comunque questi status, in quanto ascritti, come abbiamo detto, erano in larga misura immutabili. Perciò, se ti diceva bene, nascevi principe, se ti diceva male, nascevi mezzadro, eccetera, 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 e tendenzialmente ci rimanevi. Ora, qual è il grande problema della questione? Che noi non siamo più abituati a pensare nell'ordine relativo a questi discorsi, perché in qualche misura, credo di potervi garantire, anche se non ci sono mai stato, che coloro che vivevano in questo sistema non avevano attacchi d'ansia, tanto per dirne una, perché in qualche misura conoscevano il proprio posto nel mondo, il che può sembrare conservatore, per certi versi lo è anche da un punto di vista pratico, ma da un punto di vista simbolico esistenziale, il supporto che ricevevi da questa struttura era assolutamente incomparabile a quello che non abbiamo noi, perché noi di fatto non abbiamo un granché di supporti oggi. Stiamo così, più o meno senza rete, senza particolari appartenenze, con tutta una serie di strumenti che dovrebbero in qualche modo aiutarci e lo fanno in, come dire, in modi discutibili, però qui tu eri in larga misura libero da tutta una serie di cose che noi poi abbiamo proclamato essere fantastiche, tipo le scelte individuali. No? Perché? Perché nascere in una certa famiglia, in un certo territorio, voleva dire avere una certa religione, avere una qualche fede politica, avere una qualche professione, avere un qualche prestigio già consolidato, avere una qualche forma economica di sostentamento, eccetera, eccetera, eccetera. Se non avevi particolari slanci creativi come quelli del soggetto luterano che piano piano comincia a sentirsi autonomo, era perfetto. Quindi è vero, c'erano probabilmente molti sfruttamenti, è vero, certo, c'erano molte ingiustizie, ma non è che oggi gli sfruttamenti e ingiustizie siano scomparsi, ragazzi, vi faccio presente. Anzi, la scala degli sfruttamenti e delle ingiustizie di oggi è incomparabile a quella del tempo, tanto per dirne una. Ma comunque la tranquillità esistenziale era un'altra cosa sulla quale ogni tanto conviene riflettere. Io non so dirvi se era meglio, perché qui nasco anch'io, quindi non è che ci abbia queste grandi, come dire, e non solo, ma io mi dedico significativamente a sfasciare tutto quello che c'è, quindi figuratevi. Però trovo che sia un argomento sul quale è opportuno riflettere. Anche perché, e questo ci permette un breve aggancio all'oggi, non è che tutti noi siamo dei patiti delle scelte individuali originali. Anzi, noi stiamo vivendo decenni di un conformismo esasperante. E il conformismo significa che non vogliamo fare scelte autonome. Quindi per molti versi noi andiamo a tornare allo stato nel quale già ci hanno detto tutto quando nascevamo. Ti è, queste sono le chiavi, vai tranquillo, è tutto scritto, mo ti insegniamo, però non devi fare niente di tuo. Noi oggi tendenzialmente non facciamo niente di nostro, mai. Il che richiama il famoso prendere posizione di cui abbiamo parlato l'altra volta, che no? Ecco. Quindi, al di là delle retoriche, che ce ne sono quante ne volete, anche troppe, ecco, la somiglianza fra questo stato di cose e quello a cui ambirebbe la maggior parte della popolazione oggi è tanta, è marcata. Io vengo da un tempo nel quale era molto meno marcata, però è anche vero che ci sono problemi di immagine, ci sono problemi di autopercezione, ci sono tanti problemi su questo. Ma li vediamo anche perché, guarda caso, nascono quasi tutti in città, quindi anche lì dinamiche abbastanza recenti. Quindi, status ascritti vuol dire attribuiti alla nascita. Questi status in larga misura sono anche vita natural durante, ma ci sono alcune eccezioni. Ci sono alcune eccezioni piuttosto interessanti, anche se devo dire, una che continua ad essere perfettamente funzionante anche oggi. A qualcuno viene in mente un modo per migliorare la propria posizione sociale? Mi toccherà darvi una cattivissima notizia, ma è il matrimonio. Vedasi ad esempio Melania Trump, tanto per dirne una, se vogliamo proprio metterla lì, ma insomma ce ne sono anche altre e altri abbastanza marcati. Ma questo diciamo che rientra in un discorso un tantino più ampio e molto più consolidato, perché tra le tante cose che sono piuttosto recenti c'è anche l'idea che il matrimonio sia un fatto esclusivamente d'amore. Potremmo andare a finire, che ne so, allo Shakespeare di Romeo e Giulietta, no? Se vogliamo prendere qualcosa che ci accenni a questo, ma anche lì abbiamo noi questa brutta abitudine di pensare che quello che valeva nel 600 shakespeariano non valga più oggi. E non è vero. È che le retoriche con le quali abbiamo a che fare contemplano il fatto che il matrimonio sia una questione di grande amore. Meglio. Ma il grande amore, ragazzi, dura poco, non è detto che continui. Il matrimonio è qualcosa da un attimo più strutturato. Guarda caso, è un'istituzione, tanto per tornare a quello che abbiamo detto noi, no? Che vuol dire? Vuol dire che il matrimonio è uno strumento di associazione di destini. È uno strumento di miscelamento di posizioni sociali e prestigi. È uno strumento economico, no? Le grandi alleanze familiari. Che ne so, Beautiful Dynasty, tanto per dirne qualcuna proprio, no? Buttata lì così, però quello è, ragazzi, non so se giocate di giochi da tavolo qualcuno, il che non vi renderebbe, anzi dal mio punto di vista vi renderebbe estremamente attraenti, perché io gioco i giochi da tavolo da 40 anni, 50 pure, una cosa l'altra, quindi figurate, ce n'è uno che si chiama Blood Royale, che è un bellissimo gioco da tavolo, nel quale si lavora per alleanze dinastiche. E quindi tu c'hai delle stirpi che devi gestire con opportunity di dado, eccetera, eccetera. Se sei fortunato ti nascono molti figli, perché molti figli significano molte possibilità d'alleanza, molte possibilità di contatto, molte possibilità di costruzione di un network, che è esattamente come è andata la storia della nostra cultura negli ultimi 700-800 anni, 900, più o meno famo pure 1000, una cosa un'altra. Ok, quindi niente di particolarmente strano. Ora di nuovo vi faccio riflettere su una cosa. Può essere che abitudini millenarie de punto in bianco finiscano, cambino improvvisamente. C'è cioè uno che ti dice la verità e tu, ah, fulminato sulla via di Damasco, improvvisamente non fai più niente di quello che facevi prima. No, purtroppo non funziona così. Dicevamo che siamo inerziali, siamo perfino più inerziali di quanto non immaginiate, ma ad ogni modo che succede? Succede che ancora oggi per molti il matrimonio non è semplicemente una questione d'amore, ma anche di convenienze. E sottolineo anche, perché questa parolina è la chiave che ci permette di andare oltre quel famoso paradigma di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, che era l'out-out, vi ricordo, ed entrare in un paradigma molto più accogliente e realistico, che è quello del et-et. Può il matrimonio essere un discorso di economia e di affetto? Sì, perché no? Perché deve essere per forza o economia o affetto? È una colossale cazzata, tant'è che, no, di nuovo, con questo modo di approccio noi non capiamo la realtà, perché la realtà è fatta di coppie che vivono una serie di dimensioni, perché il matrimonio non è soltanto un'istituzione, ma è un'istituzione complessa. Ma tenete presente che ha, per esempio, a che fare con quello che dicevamo la volta scorsa del riconoscimento. In qualche misura il matrimonio crea un luogo simbolico, affettivo, nel quale tu hai una dimensione centrale. Quel discorso dell'essere riconosciuto in quanto te stesso e non portatore di ruoli estranei, te stesso con i tuoi pregi, i tuoi difetti e tutte quelle cose lì, è quello il punto. Il matrimonio in qualche misura sancisce che questo tipo di rapporto è il rapporto sul quale la gran parte di noi costruisce poi la sua esistenza. Dovrebbe, mettiamola così. Ora, io dal mio punto di vista ho delle grossissime difficoltà con questo tipo di approccio, però siccome fra 20 giorni festeggio 30 anni di matrimonio, diciamo che l'ho gestito benino nel complesso. Però vi garantisco che appunto il matrimonio è tutt'altro che due cuori e una capanna. Bello, due cuori e una capanna, racconti, fai un sacco di film, è divertente, però nella prassi raramente funziona. Se pensi che sia due cuori e una capanna e basta, io non mi sposerei, penserei a una bella convivenza felice per 4-5 mesi e dopodiché passiamo oltre. Ma insomma, ognuno poi fa come gli pare. Ad ogni modo, il matrimonio è una delle strategie consolidate nel tempo di miglioramento della propria posizione sociale. No? Tant'è che nel famoso viaggio dell'eroe, del quale parleremo probabilmente a fine corso, ovvero sia nella narrazione normale oggi della costruzione della figura eroica, normalmente l'eroe nasce sfigato come pochi e sposa la figlia del boss. E quindi fa un salto in termini di status, no? Da tirapiedi diventa improvvisamente la cosa più vicina al top che si possa immaginare, se non proprio direttamente il top, e poi normalmente cerca di diventare il top, e sapete, insomma, tutta una serie di cose. Quindi, questa è una. Poi ce n'erano anche un altro paio. La carriera ecclesiastica. La carriera ecclesiastica, perché chiaramente all'interno del famoso clero, che era, come ricorderete, uno dei tre raggruppamenti ampi di sociali che abbiamo già visto la volta scorsa, è un ingrediente centrale dell'ancien regime, si poteva fare carriera. Se qualcuno ricorda qualcosa dei famosi tre moschettieri, saprà che Athos era un abate, tra le altre cose. Se no, può ricordarsi la monaca di Monza, insomma, ci sono tanti, tanti esempi di gente che si trovava a fare la carriera ecclesiastica senza avere esattamente la vocazione. Perché? Perché la carriera ecclesiastica era una strategia attraverso la quale quelle famiglie che non si trovavano in condizioni particolarmente agiate e fortunate cercavano di sistemare i propri rampolli. Perché, come saprete, forse per la legge salica i beni di famiglia andavano al primogenito, tutti gli altri no, avevano non proprio avuto tutta sta gran fortuna. Diciamo, stavano sempre meglio di tanti altri, ma non in modo brillantissimo. Quindi, che succedeva? Che spesso e volentieri figli e figliastri dell'aristocrazia piccola, media, a volte anche grande, diventassero preti, badesse, abati, vescovi, papi. Abbiamo avuto una lunga serie di questi esempi, quindi capite che era una carriera abbastanza, cioè, facile da intraprendere. Vi ricordo, non so chi di voi è di Lecce, se c'è qualcuno che è di Lecce, qualcuno è mai andato a Lecce ci sono più conventi che case, ancora oggi, perché c'erano una miriade di persone che andavano a fare questo tipo di vita, sia per scelta personale che per scelte, diciamo, obbligate, perché tutto sommato, vabbè, c'erano delle cose che non potevi fare e si poteva discutere, ma sicuramente mangiavi, avevi un tetto sulla testa, insomma, cose abbastanza, no? Potevi avere gente che pregava per te in caso dovessi fare cose brutte e quindi ti perdonavano. Insomma, erano una cosetta di cose, una serie di cosette interessanti. Quindi abbiamo visto matrimonio, abbiamo visto il discorso del clero e poi c'era l'esercito. Se sapete, Napoleone era solito dire che ciascuno portava un bastone da maresciallo nel proprio zaino, ogni soldato. Perché? Perché l'esercito, con tutte le sue questioni, con tutte le sue problematiche, riconosce il talento. Per cui, se tu sei bravo sul campo, il tuo puoi diventare molto più di quello che avresti mai immaginato. Quindi, come vedete, c'erano tre percorsi, Abbiamo parlato un po' del cursus honorum l'altra volta. Ah, vedi. Ok, allora, bene, c'ho qualcosa da dirvi ancora. Allora, c'erano tre percorsi che ti permettevano di fare, di migliorare la tua condizione. Questo, detto nel gergo didattico della sociologia, nel gergo tecnico della sociologia, vuol dire applicare un percorso di mobilità ascendente. Ottimo. Ah, questa, guarda, fino adesso funzionava, no? Il momento in cui mi serve, smetta. È chiaro che devi fare una cosa. Perché? Ah, onnipotente, perché? Dopo tutto è andato in blocco. È meglio delle comiche, insisto, giuro che è meglio delle comiche. Il nostro computer si è spento, ha deciso che non poteva più dare lezione. Lui è stato molto, come dire, chiaro, ci ha comunicato sta cosa, io vado. E allora proviamo a vedere che succede se facciamo così. Mobilità rinvia a una, diciamo, un'altra concezione, un'altra nozione che è opportuno che cominciate a prendere in considerazione, che è quella di stratificazione sociale, che probabilmente avrete sentito menzionata nella figura della piramide sociale. La piramide sociale, in qualche modo, è uno schema che dà conto dei rapporti e delle possibili posizioni di status. Ci siamo fin qui? Non andiamo oltre, però per il momento basta questo. Però evidentemente se voi prendete una piramide sociale che è, come dire, ha più strati, la chiamiamo così per il momento, e il passaggio da uno strato all'altro è un processo di mobilità, che quindi può essere di tre tipi, se vogliamo essere onesti, ovvero sia mobilità verticale ascendente, che è quella che tutti vorremmo. Salvo il mio amico che faceva, che riparava i ferri da stiro, il quale non gliene fregava niente. La mobilità verticale discendente, che è quella alla quale che tutti vorremmo evitare, ma che ci sta affliggendo più o meno a tutti da parecchio tempo a questa parte, o la mobilità orizzontale. Ci siamo fin qui? Mi sembrano concetti abbastanza semplici, quindi che vuol dire? Vuol dire che io attraverso il matrimonio, il clero o l'esercito posso applicare un processo, realizzare un processo di mobilità ascendente che mi porta in uno strato superiore. Diciamo anche, per riprendere quello che dicevamo poco fa, che la piramide sociale è una forma di rappresentazione dello spazio sociale. Che caratteristiche ha lo spazio sociale che immaginiamo attraverso la piramide sociale? Comincio a interrogare come al liceo se non rispondete, sappiatelo. Quindi io avviso, avete una possibilità autonoma di prendere in mano lo spazio della vostra lezione e rispondermi. Che tipo di caratteristiche ha lo spazio sociale definito da una piramide sociale che noi tutti prendiamo regolarmente come ovvia, e non è ovvia per niente, se mi permettete, ma vediamo. Per aiutarvi vi dico una cosa: la stratificazione sociale, lo spazio sociale, le meccaniche di status e ruolo sono di fatto un sistema di disuguaglianza, come dovrebbe essere abbastanza ovvio. Disuguaglianze che favoriscono evidentemente chi sta in alto. Bene. Ricordatevi che questa si chiamerà verticalizzazione valoriale fra qualche tempo. Intanto ve lo dico, poi vedremo perché. Però guarda caso, quando noi teniamo a qualcosa, questa cosa la mettiamo in alto. È raro che se tieni qualcosa te la metta sotto i piedi, no? Prendi una coppa e la tiri su, sguaini una spada e la tiri su. Noi abbiamo una dinamica verso il verticale, verso l'alto, che è connaturata al nostro essere umani. Questo è interessante saperlo. e che di fatto è la prosecuzione del momento in cui ci siamo alzati in piedi. Tu prima ti alzi in piedi e poi ascendi o pensi di continuare a scendere, guarda caso c'è Icaro lì, no? Come vedete, sono tutte dinamiche immaginali piuttosto correlate. Dopo che ti sei alzato in piedi, cos'altro puoi volere se non volare? E infatti noi vogliamo volare fino a Marte adesso, no? La nuova versione è quella, però ragazzi, quando abbiamo fatto Second Life, so chi di voi sappia cos'è Second Life, ma era un posto che si presentava come il primo universo virtuale alternativo, tu facevi un avatar che in primis volava. Quindi, come vedete, abbiamo tutta una serie di echi su questa faccenda, quindi ad ogni modo quelli che stanno in alto sono quelli che stanno meglio. Ora, proporzioni. Quanti sono quelli che stanno in alto? Pochi, se Dio vuole. Scusate, ogni tanto devo stare zitto perché mi vengono di cose che non si possono dire a lezione. Ok, di conseguenza la dinamica problematica della piramide qual è? Quello che non è ovvio nella piramide, qual è? Cos'è? Che tutti quelli che stanno sotto non tirino giù quelli che stanno sopra, ragazzi, mi pare ovvio, visto che stiamo dicendo che ci sono delle disuguaglianze, che quelli che stanno in cima hanno parecchio più di quelli che stanno in basso, quelli in basso sono tanti. Com'è che funziona la piramide? Domande facili. Quel tipo di domande che ci si potrebbe porre se uno ogni tanto accendesse il cervello, cosa che vi invito caldamente a fare più spesso, perché ce ne sono una carrettata di discorsi di questo genere in giro. Quanti ne volete proprio? Probabilmente non c'è un aspetto del mondo là fuori che non sarebbe questionabile così, perché il mondo là fuori al momento gli è venuto proprio non un, ci è venuto proprio non un granché. Però comunque uno dei tanti punti è come diavolo sta in piedi una piramide, quando quelli che stanno sotto sono tanti che potrebbero benissimo, che poi era, guarda caso, un po' l'idea che aveva Marx questa, no? Diciamo, gli spiego come succedono le cose, quindi si incazzano tutti e fanno una rivoluzione. Perfetto. Avete visto tutte queste rivoluzioni voi? A me sono sfuggite, evidentemente. Ne ho viste due in posti sbagliati. Perché anticipiamo un po' Marx, che tra l'altro è il terzo capitolo del libro, quindi anche lì potete cominciare ad avvicinarvi al discorso. Ma Marx diceva che queste dinamiche, questa ovvietà nello sfruttamento l'avrebbero sperimentata gli operai, i quali effettivamente ne avrebbero ben d'onde. Quindi le rivoluzioni marxiane dov'è che dovevano accadere? Negli stati industrializzati, quindi in primis in Inghilterra, tant'è che lui stava a Londra. E invece sono avvenute in Russia, dove c'erano ancora i servi della gleba veri, e in Cina, cioè i due posti meno industrializzati del pianeta, quindi da qualche parte qualcosa non torna, evidentemente, no? Ma togliamo di torno questo discorso rivoluzionario di Marx, ci resta un problema, ovvero sia perché? Perché non buttiamo giù tutto e non ricominciamo da capo? E questo si lega a quello che vi dicevo prima, perché l'idea che tutti vogliano migliorare il proprio status e lo trovino naturale, ce la siamo inventata noi, ma non è vera. L'idea, come in qualche modo dimostra il mio amico che voleva riparare i ferri da stiro, è che molta gente sta bene dove sta. Può sembrare buffo, però queste sono le prove provate, perché se tutti, e vi faccio, pensate, fate un piccolo sforzo immaginativo. Se tutti noi, come ci viene detto costantemente, non volessimo far altro che a migliorare la nostra posizione sociale e ci riuscissimo, che succederebbe? Dove andremmo a finire di preciso? Cioè, quella struttura lì e tutte le altre strutture simili, quelle che danno un minimo di possibilità di convivenza, che fine se farebbero? Sarebbero un famoso esercito di colonnelli e di generali senza manco un soldato mai? Mi sembra che sia un discorso che non sta in piedi manco a cannonate, oppure no? Dimmi. Evviva, alzati e presentati. Tu non c'eri la settimana scorsa, ma adesso lo sai. Quindi,
Mi alza davvero?
sì, assolutamente, ci devi anche dire come ti chiami e parlare dentro al microfono. Wow,
No,
stand
veramente.
up. Gli becchiamo a tradimento, non lo sapeva.
Ciao, sono Sofia
L'ha
e
fatta molto più rapida, Audrey, mi dispiace, senza tutte queste scene. Vabbè, mi tocca. Vabbè, uno sa. Sofia, dici.
No, mi veniva in mente la novella di Verga, Libertà, lì dove parla insomma della rivolta dei contadini a Bronte, dove sostanzialmente poi alla fine si pone l'accento sul fatto che poi, dopo aver ucciso tutte le classi superiori, loro non sappiano effettivamente poi dove andare a parare, cioè non hanno un ruolo, il loro lavoro non ce l'hanno più perché non lavorano più per conto di nessuno e quindi niente, poi vabbè, insomma.
Grazie mille, questo è un discorso evidentemente apologetico che noi ritroveremo con Emil Durkheim, tanto per dirne una, che è uno che ha fatto grossi ragionamenti su queste cose, ma come sentite ha un tono decisamente paternalistico, no? Noi possiamo, i contadini poverini sono una banda di brutti ignoranti e di conseguenza se gli levamo tutti i capi, che faremo? Vabbè. Non lo so, non si sa bene cosa potrebbe accadere. Io ho qualche dubbio sul fatto che sarebbero tanto allo sbando, però vabbè, facciamo conto che è comunque un'obiezione che viene fatta nel complesso. Ma quello che a noi interessa, al di là di tutto, è prendere atto del fatto che lo spazio sociale, la convivenza, i luoghi dove abitiamo noi stessi, non siamo necessariamente afflitti da questa febbre moderna del miglioramento dello status. Che è esattamente l'essenza della modernità. La modernità è un voler migliorare a tutti i costi e sempre la propria condizione sociale, il proprio prestigio, la propria ricchezza, la propria autorevolezza, lo vedremo, però è una, come dire, se la prendete da un punto di vista sociologico ampio, è una strategia suicida per una società. Perché nel momento in cui tu instilli in tutti il bisogno di migliorare le proprie condizioni, non dai loro gli strumenti per farlo, cosa ottieni? Ottieni una massa di persone frustrate, chiaramente. E non stai facendo un servizio alla società stessa, perché la società stessa pian piano cede, si sgretola, perde tutte quelle caratteristiche comunitarie che l'hanno fatta arrivare fin qui, solidarietà, cura e tutta un'altra serie di cose, e diventa un formicaio di personaggi che vogliono gli uni il male degli altri, cosa che tutto sommato è abbastanza nei pressi di quello che testimoniamo sempre più spesso oggi, per cui è un po' un problema, chiaramente. Ci siamo? Perciò abbiamo visto status ascritti, cerchi concentrici, non vediamo più, ma ve li ricordate, tanto anche se è difficilissimo, e una situazione migliorabile in modo non troppo diffuso, ma abbastanza diffuso attraverso tre strategie che abbiamo visto essere matrimonio, clero ed esercito. Ci siamo? Altre considerazioni? Sofia ci ha fatto vedere quello che vi sto dicendo da quattro volte. Cioè, se uno gli viene in mente una cosa, ce la può dire senza io lo morda, senza io poi dia 40 lode perché ha fatto una volta. Se... Non è un problema. Lo dovreste fare un po' tutti. Non te voglio mettere in mezzo, anche se lo sto facendo, mi dispiace. Problemi di ruolo, ma vabbè. Ad ogni modo, ci siamo? Ora, problema qual è? Che questo tipo di struttura, come vedrete probabilmente, come forse riuscirete a immaginare, non è particolarmente adatto ad accogliere il cambiamento. E noi stiamo testimoniando il cambiamento con la C maiuscola. Se poi parleremo di metamorfosi, ma diciamo che a fine Settecento il cambiamento grande c'è ed è nella figura dell'operaio. Ovvero sia quello che andrà a lavorare nella fabbrica di cui abbiamo parlato prima. Perché l'operaio pone un problema a questo tipo di impostazione sociale, a questa struttura sociale? Oh, Vittoria. Stand up.
Ciao, mi chiamo Vittoria e credo che essendo una nuova figura sociale non si sa bene dove inserirla.
Bene, vediamo di articolarlo un po' meglio questo discorso. Perché non si sa bene dove inserirla?
Beh, perché comunque almeno io credo che alcuni lo vedessero ancora come la vecchia figura del contadino, ma il contadino.
Bene. Integrazioni? Adesso vediamo uno step mancante, ma direi che lo spirito della questione è questo. Vi faccio presente che, come credo di avervi accennato la volta scorsa, il sistema delle corporazioni aveva accolto una lunga sfilza di altri mestieri che erano arrivati nel frattempo. Tanto per farvi un esempio, erano comparsi gli assicuratori. Ora non voglio offendere nessuno che abbia in famiglia un assicuratore, però l'assicuratore non è che sia proprio sta categoria alla quale tutti vogliamo bene di cuore. Perché era comparsa recentemente la figura dell'assicuratore? Stavolta ho visto che hai risposto, quindi te frego. Ah sì, guarda, sono assolutamente proprio spietato. Prego, stand up, tutta la pippa. Lo so, è
No, no,
terribile. Ce la
ma
puoi
non
fare
si
anche
dice.
tu, dai, guarda, ce l'abbiamo fatta tutti.
Questo si dice che non mi
Ce la
ricordo
possiamo fare.
assolutamente
Figurati però, figli miei, dai, avanti
niente.
con la D. Prego, nome.
Allora, mi chiamo Elisa e secondo me sono state inventate le figure dell'assicuratore proprio perché trovandoci appunto in queste categorie lavorative c'era bisogno di un'assicurazione da parte di chi lavorasse e quindi per avere più garanzie.
Oh, bene. È sbagliato, però l'ha detto bene, quindi siamo tutti contenti. Il mio problema non era tanto cosa fa l'assicuratore, cosa che qui, come dire, purtroppo prima che ci poniamo i problemi delle garanzie degli operai passeranno i secoli, te lascio immaginare, ma è ancora a monte, cioè com'è che compare la figura dell'assicuratore? Cioè, voglio dire, prima non c'era, ragazzi. Fino a fine 600 l'assicuratore non esisteva. Perché riuscivamo a fare a meno di questa splendida figura? So che è dura, però bisogna immaginare un mondo che cambia. Cos'è che permette all'assicuratore di fare l'assicuratore? No, come strumento tecnico
Una
intendo.
proprietà,
Eh?
una proprietà.
No, no. La statistica, ragazzi. Senza statistica tu non lo fai l'assicuratore, perché come lo calcoli il premio? Se non sei in grado di avere una vaga idea di quanto potresti costare, quanto, cioè. Quindi la statistica, guarda caso, è un sottoprodotto del calcolo differenziale ed integrale di Leibniz e Newton. Quindi finché non c'era il calcolo integrale, ragazzi, l'assicuratore non gli veniva a mente a nessuno di farlo. Le famose conseguenze impreviste delle cose. Quindi quelli fanno un calcolo che serve a fare e improvvisamente gente si comincia a trovare in un bar, in un pub che si chiama Lloyd's, guarda i casi da Londra, e cominciano a fare un ragionamento sulle difficoltà di quella navigazione di mercantile di cui abbiamo parlato prima e dicono: ma se noi offrissimo ai capitani e ai mercanti che organizzano i viaggi internazionali di navi una qualche forma di garanzia che se dovesse andargli male noi gli rifondiamo i danni. A che soglia ci converrebbe che questo accadesse? E con la statistica questo conto si può fare, il calcolo attuariale, quello che fonda la gran parte del nostro ragionare di oggi. Vuol dire che pure questo sono 300 anni che l'abbiamo preso come il Graal del pensiero. Prima non ci pensava nessuno, adesso improvvisamente non riusciamo a pensare diversamente. Però, no, bel cambiamento, ma anche quello è un cambiamento reversibile, volendo, non c'è niente di recuperabile ancora. Ad ogni modo, gli assicuratori erano stati inclusi nelle vecchie corporazioni, facendo qualche piccolo. Perché gli operai no? Perché gli operai erano collegati con un mondo completamente nuovo. Che cosa volevi equiparare a uno che lavora con le macchine se le macchine non ci sono mai state? Quello spazio simbolico e immaginale di fascino e di attrattiva di cui vi parlavo li metteva da un'altra parte. E comunque c'era il grande problema della patrilinearità delle professioni. No? Se non c'è un padre operaio, come faccio ad avere un operaio? Gli assicuratori eravamo riusciti a farci diventare tramite appunto una serie di adattamenti più o meno avventurosi sulle definizioni delle professioni, eccetera. Ma l'operaio non era adattabile, quindi creava un problema al sistema irrisolubile e infatti il sistema si adatta e si rompe a breve. Perché l'operaio diventa il primo caso di status acquisito. Ovvero sia, tu che eri bottaio, tu che eri carpentiere, tu che eri mezzadro, Nonostante i vostri genitori fossero questo, puoi fare l'operaio. Ed è il famoso primo sassolino della valanga. Perché esattamente come poco prima i contadini tedeschi avevano capito perfettamente le conseguenze della loro improvvisa soggettività religiosa, l'uomo occidentale molto rapidamente comincia a comprendere le conseguenze di questo liberi tutti, perché se io posso fare un lavoro che non è quello di mio padre, perché dovrei adottare la religione di mio padre? Perché dovrei adottare la parte politica di mio padre? Perché dovrei adottare tutte le connessioni e le sconnessioni che ci sono nella posizione di mio padre? In breve, però sempre con un, cioè, una certa, come dire, calma storica, non è che dall'oggi al domani, però come ben saprete, per esempio, la questione del voto, del suffragio universale arriva da pochissimo e via discorrendo, però pian piano la questione degli status acquisiti diventa di fatto la norma. Noi oggi non siamo in una situazione di status ascritti, perlomeno nominalmente, salvo alcuni che adesso vediamo, ma siamo in una posizione di status acquisito, ovvero sia ciascuno di noi può scegliersi la carriera, la religione e poi anche il sesso, la sessualità, il gen, pitch, imbrogli, tutta questa roba qui, guarda caso, segue a questo primo momento di infrazione. Quindi, come vedete, la industrializzazione non ha soltanto delle ricadute concrete, non ha soltanto dimensioni mercantili ed economiche, ma ha delle dimensioni sociali e simboliche enormi, perché di fatto l'operaio diventa il cavallo di Troia attraverso il quale quella soggettività autonoma che era nata un paio di secoli prima può cominciare ad assumere delle vesti sociali concrete. Quindi Cesare comincia a vedersi sottratte una serie di cosette, se vogliamo riprendere quello che dicevamo con Lutero. Ci siamo? Quindi status ascritti e status acquisiti. Questi due sono le categorie con le quali oggi facciamo i conti, quelle con le quali oggi cerchiamo di descrivere la realtà. Mi fate un qualche esempio di status ascritto oggi? Su. Si sposti tutto, salzi anche lei, una volta. Come dicono a Roma, chi tocca non si ingrugna, abbiamo appunto visto, sopravvivete tutte, per cui.
Mi chiamo Viola.
Viola, bel nome.
Grazie.
Prego.
Un esempio di status ascritto ad oggi potrebbe essere per esempio la nobiltà, quindi quando, esatto, una famiglia nobile, comunque i figli diventeranno poi principi.
Ok, allora sì, ma generalizziamo un attimo, uno degli status ascritti ad oggi perfettamente operanti è la nascita, ragazzi. Non ci abbiamo fatto niente noi su questo, continua ad essere. Chiaro, se nasci nobile sarai nobile, ma comunque dovunque tu nasca, dove nasci, tu tieni. O no? Non so se è chiara sta cosa, cioè vorrei che cominciaste a considerare il discorso che cercherò di farvi, che per quanto la retorica ci dica che gli status sono tutti acquisiti, parliamone un attimo, perché non è così ovvia la questione. Tanto per farvi, ma vado a farvi lo schema, per cui fate uno sforzo immaginale, ma immaginiamo che oggi quali sono secondo voi oggi le dimensioni importanti dello status, ovvero sia cos'è che noi valutiamo nel momento in cui assegniamo a qualcuno uno status, e sto usando dei verbi e dei termini specifici che poi riprendiamo, però comunque dello status cos'è che fa parte? Una sicuramente ce l'abbiamo, ce l'ha appena detta Viola, ovvero sia la nascita, la provenienza, dove io nasco fa la differenza. Poi io mi rifiuto di credere che non vi siate mai posti questi problemi e non abbiate mai riflettuto su queste cose, perché sono cose che proviamo tutti e viviamo tutti, quindi molti di voi, oddio, molti degli studenti, voi esclusi perché siamo sempre molto gentili, sono qui esattamente per dinamiche di mobilità ascendente. Perché piazza un pezzo di carta, ti fa sta meglio e ti permette di essere chiamato dottore. Le chiacchiere stanno a zero, è brutale dirlo, però guarda caso ha una discreta rispondenza. Quindi le sapete queste cose? Cos'è che viene guardato? A cosa guardiamo quando deduciamo lo status di qualcuno? La nascita? Scusatemi? La posizione economica, molto bene. Poi? Scusami? L'istruzione, la sfera culturale, molto bene. Poi? Scusami?
Lavoro, dico, il lavoro.
Lavoro lo mettiamo nella posizione economica, sì, le doniamo. Per il momento la facciamo ampia. Ora, c'è una questione che come vedete è latitante, ma è questa cosa interessante, molto interessante da un punto di vista sociologico. Prima di dirvela cerco di arrivarci per intuizione. Se noi vivessimo in Iran, cosa sarebbe importante per il nostro status? Non bofonchiate ragazzi, che ci sento già poco di mio questo vecchietto. La religione? Il genere anche, ma anche la religione. Il genere è importante pure qui, però facciamo finta di niente. Ma la religione, ragazzi, è fondamentale. Ed era fondamentale fino all'altro ieri pure qui. È indicativo il fatto che io tutte le classi alle quali mi rivolgo non parlino mai di religione. Per certi versi una bella fortuna, per altri un bel salto, perché, ripeto, no? Nelle prassi poi sta cosa, sta disattenzione alla religione non la vedi, no? Perché guarda caso la differente religione spesso e volentieri fa parte di un repertorio di argomenti non così accoglienti, mettiamola. In un modo, però ad ogni modo possiamo per il momento accettare senza interrogarlo particolarmente il fatto che oggi le tre dimensioni più importanti nella valutazione dello status sono la nascita, la dimensione culturale e la dimensione economica. Ci siamo fin qui? Tutti d'accordo? Qualcuno vuole aggiungere qualcosa? Stavolta c'è manco neanche da aggiungere, quindi diciamo che va bene. Allora, vediamole un attimo meglio. In queste tre dimensioni, che equilibrio c'è tra l'ascritto e l'acquisito? Una sappiamo perfettamente che è fondamentalmente ascritta, la nascita, continua ad essere la nascita. La posizione economica? Dimmi.
Quella varia.
Quella varia, come varia? Argomentiamo sta variazione. Che possiamo dire della dimensione economica? E qui andiamo a riprendere il discorso della professione che facevamo prima, ovvero sia, c'è cioè una parte che evidentemente ha a che fare con la disponibilità economica della famiglia in cui nasci, che è quella di Elon Musk che si trova. Tot miliardi così, okay. Che ci faremo con questi soldi? E poi c'è una dimensione invece che tutto sommato può considerarsi acquisita nella professione. Faccio presente che può considerarsi acquisita nella professione se siamo tutti ben pensanti, perché a me verrebbe da pensare che se nasci in una famiglia dove c'è una discreta disponibilità economica di partenza, ci siano anche dei rapporti e delle relazioni che ti permetteranno probabilmente di avere come dire, delle opportunità migliori. Ah, però vabbè, famo finta di no. Quindi una parte economica è acquisita e una parte è ascritta. La parte culturale. Che diciamo della parte culturale? Più o meno lo stesso da quella economica, perché se tu nasci in una famiglia dove la cultura è frequentata, è praticata, una famiglia che cura una serie di aspetti della tua crescita che poi vedremo per altri discorsi, una famiglia dove è normale che si faccia musica, si vada a teatro, si leggano libri, eccetera, oppure nasci e curi le capre dalle 4 di mattina, c'è un certo. Una certa differenza. Poi ovviamente tu puoi essere autodidatta. Tenete presente che Edgar Morin è totalmente autodidatta, tanto per dirne una, ed è uno degli intelletti più brillanti. Quindi vorrei che ricordaste una cosa: non c'è determinismo, c'è probabilità. Sono cose un po' diverse e dal mio punto di vista le probabilità al singolo non si applicano manco lontanamente, per cui possiamo anche discuterne in un'altra occasione, ma ricordatevelo. Ad ogni modo, che cosa abbiamo appena scoperto? Che delle tre dimensioni fondanti dello status oggi, una è interamente ascritta e le altre due sono in buona parte ascritte. Quindi, come vedete, la retorica della libertà di fare quello che cazzo ti pare ce n'è poca. Poi, diciamo che è un discorso teorico importante, nel senso che mentre in un regime di status ascritti tu sei quello che sei e fine, qui tendenzialmente potresti essere qualcos'altro, che non è poco. Quando è che si è potuto essere qualcos'altro? Si è potuto essere qualcos'altro con una certa facilità, magari quella che tutti auspicavano, nel secondo dopoguerra. Io sono uno degli ultimi che ha avuto la gran fortuna di poter essere qualcosa di diverso. Mio padre è commerciante, quindi fare il docente universitario è un discreto passo avanti. Era al tempo un discreto passo avanti, oggi non so quanti ne siano convinti, ma dal mio punto di vista non c'era molto da discutere. Però era qualcosa che effettivamente negli anni dal 50 agli 80 era possibile, tant'è che si parlava di una cosa che avrete sentito nominare spesso e volentieri, l'ascensore sociale, che oggi tutti convengono essere rotto. Cos'era l'ascensore sociale? La possibilità non problematica di migliorare la propria condizione sociale. E questo nell'Italia post-contadina degli anni 70 ha fatto una differenza enorme. Voi se andate a prendere poeti, scrittori, cantanti, tutti quelli che descrivono quel torno di tempo, uno per esempio è Guccino, io sono della gente mia, il primo che ha studiato, e via discorrendo, sono tutte storie di una liberazione e di un miglioramento che venivano percepiti come tali da un punto di vista anche di dimensione interiore, di crescita interiore, di realizzazione, che guarda caso era un termine che andava fortissimo negli anni 70-80, realizzazione di sé, l'autorealizzazione, tutti ne parlavano estensivamente, poi ci siamo persi un po' per strada, però ad ogni modo di fatto questo è quello che è successo, ok? Quindi, come vedete, un processo piuttosto non lento, ma comunque diciamo piuttosto interessante e osservabile fino a un certo punto, che poi va in tilt. Va in tilt e ricominciano a prendere sempre più marcatamente peso le dimensioni ascritte. Oggi la gran parte, belle percentuali, ma non me le ricordo, ma significative, se andate sulla laurea le trovate, faranno il mestiere del padre. Scelgono di farlo, ma il risultato finale è più o meno lo stesso, anzi sono un po' più frustrati, perché mentre prima dovevano fare basta e c'erano alternative, adesso avrebbero potuto fare altro, ma si trovano a dover fare quello perché non ci sono altri spazi. Perché abbiamo perso una serie di cose, perché abbiamo costruito una serie di alternative, perché abbiamo anche l'intelligenza artificiale, siamo fortunatissimi tutti quanti ad avere questo tipo di concorrenza lavorativa, ma dal vostro punto di vista, ragazzi, non c'è soltanto l'intelligenza artificiale, ma c'è tutto il resto del mondo. E non voglio darvi una cattiva notizia, ma ci sono intere nazioni da miliardi di persone che prendono lo studio molto sul serio. E che quando vai a fare una domanda a multinazionali, sono lì con te. E quelli parlano quattro lingue. Quelli hanno fatto tutti gli esami che dovevano, hanno preso tutti il massimo. Non è esattamente come il tendenziale di raccampare che applichiamo noi. Quindi approfitto di questo momento così proprio di romanticismo accademico per dirvi una cosa. Studiate le cazzo di lingue. Tante. Perché non potete permettervi di andare da nessuna parte senza, ragazzi. A meno di non ricadere in quei network familiari di bassissima lega che ci fanno dire che la provenienza continua ad essere uno status ascritto, allora sì, a carcere da qualche parte mi infilano. Però, francamente, tanto per dirvi, io sono stato fortunato per tantissime ragioni, devo dire, ma la famiglia in larga misura credo sia stata una delle più, delle migliori. Io ho avuto una nonna francofona che era molto paziente, era tedesca ma francofona, cose un po' particolari che accadono, e che mi ha sempre parlato in francese. Io odiavo il francese, ancora oggi non è che lo ami particolarmente, Però a un certo punto mi sono trovato a 18 anni che ho detto, sai che c'è, mi pare stupido sprecare così clamorosamente una cosa che mi è stata data con tanta passione, quindi sono andato a studiare al Centro Culturale Francese, ho preso tutti gli esami, sono diventato traduttore, il francese lo parlo, lo leggo, lo scrivo correntemente, quindi già avevo una forma mentis abbastanza adattata. Dopodiché sono andato a scuola e ho trovato un maestro di inglese che era bravo, un professore di inglese che era veramente molto bravo. E quindi dopo 2 anni dall'uscita dal liceo ho preso il proficiency A, ai tempi era tanta roba. E soprattutto ai tempi erano pochissimi a parlare le lingue. Quindi per questo è uno dei motivi per i quali ho detto che potrei fare il diplomatico, perché parlare e scrivere correntemente 3 lingue a 20 anni non è male, cioè se può stare. Quando andavo a fare i colloqui di lavoro mi chiedevano, ma lei parla altre lingue, come infatti, mamma mia, io dico così, due, mamma mia, chi è arrivato? No? Oggi, ragazzi, la domanda è: quale altra lingua parla a parte l'inglese? Non so se mi rendo conto di quello che dico. L'inglese non è opzionale, l'inglese fa parte del pacchetto base, oggi. E se voi non parlate il cazzo d'inglese, siete tagliati fuori. E non ve lo dico perché mi piace dirvi le cose cattive, semplicemente perché il mondo è fatto così e mi fa rabbia. Perché quando io andavo a studiare inglese c'era un cinema a Roma che si chiamava Pasquino che faceva i film in inglese. Fine. Non so se è chiaro. Io abitavo a parecchi chilometri da Pasquino, quindi ogni volta a Trastevere partivamo tutti quanti coi pullman per andare a vedere questi film in inglese, che era una cosa. Mamma mia. Oggi c'è Babbel, Duolingo, L'anima degli mortacci tua, tutti quanti i video e le canzoni sottotitolate, tradotte, trascritte. E non parlate inglese? Che tra l'altro vi taglia fuori dal 75-80% dei contenuti di internet, perché sono tutti in inglese? Ancora? So quanto, perché poi arriva il cinese, lo spagnolo e il russo, ce ne sono parecchi di impicci. Però voglio dire, attualmente non parlare inglese vuol dire autoproibirsi di capire le sfumature di quello che c'è scritto. In un posto dove state fissi. Perché? Io ho capito che il blasé, però insomma, ha anche rotto i coglioni il blasé, ragazzi, ma ve lo raccontavo ad hoc, non a caso. Però pensateci, perché è fondamentale. Io ancora studio il tedesco perché me va, figurate, dopo aver studiato anche lo spagnolo, quindi sto discretamente bene a lingue. Potrei anche lasciar perdere, ho provato l'arabo, ma non l'avevo fatta perché cominciava a diventare un po' troppo. E soprattutto veramente poche occasioni, perché o c'hai dei motivi precisi, oppure non è che parli arabo con chiunque, gli altri in qualche modo te la cavicchi. Ma ad ogni modo, il punto centrale è questo: non potete permettervi di non parlare almeno un paio di lingue, decentemente. Poi, dopodiché, madrelingua, eccetera, finezze assortite, lasciamole pure perdere. Però tenete presente che in qualunque consesso, che siano multinazionali, che siano accademia, che siano quello che vi pare, noi parliamo tutti in inglese. E parliamo tra tutti quelli che ci sono. Tanto per farvi un esempio, l'ultimo libro che ho curato da poco, che è una collettana internazionale sull'ambiente, abbiamo, fatemi fare mente locale, un messicano, una sudafricana, un pakistano, un'indiana, un tedesco, un greco e 2 italiani. Ed è tutto scritto in inglese. Sembra una barzelletta, però non lo è, perché funziona così. Voi fate un qualunque tipo di convegno internazionale e trovate colleghi di tutto il mondo che si capiscono perché c'è l'inglese. Ora, su questo possiamo fare grossissime discussioni, anche con una mia amica l'abbiamo fatto, che lei pure insegna inglese, tra l'altro, sui pregi, i difetti, le questioni di potere, tutto quello che vi pare, tutto perché assolutamente vero, probabilmente. Ciò non toglie che ad oggi l'inglese è lo strumento di base per poter vivere nel mondo in cui siamo. Che ci piaccia o meno, che sia giusto o meno, che sia auspicabile o meno, quello che volete. Tra l'altro, a me, francamente, l'inglese piace da morire, è una lingua che adoro proprio perché ha delle capacità espressive che noi ci sogniamo, anche se noi ne abbiamo peraltro molte altre che potrebbero essere opportunamente sfruttate, ma la stiamo lasciando andare un po' per stracci la nostra lingua. Tenete presente che per uno scrittore di fantasy avere 17 termini che significano spettro non è male, noi ce ne abbiamo 3. Quindi, insomma, è una lingua estremamente ricca ed è una lingua che ci permette anche di risalire ancora oggi al vecchio modo in cui si faceva lingua. Tanto per farvi un esempio, in inglese ancora, anche se non lo usano in molti, l'inglese pure quello sta perdendo, voi e loro, quelli che parlano inglese e quelli che parlano italiano, stanno perdendo migliaia di parole di vocabolario l'anno. Non avere parole di vocabolario non è una buona idea, ragazzi. anche per criticare il vocabolario stesso, hai bisogno delle parole che ti permettano di farlo. Altrimenti, piano piano, passiamo io da Tarzan to Jane, che più o meno è quello dove stiamo andando, quindi non è un problema, però capite che come dire, articolare un pensiero di una certa complessità senza le parole non è facile. Perciò anche per questo vi inviterei caldamente a recuperare le parole. Però in inglese, ogni gruppo animale ha il gruppo ha un nome particolare che è relativo alla percezione dell'animale. Allora noi diciamo un branco di leoni, diciamo un branco di antilopi, diciamo un branco di lupi. Gli inglesi dicono a pride of lion, a pack of wolves, le antilopi non me le ricordo. Ancora più bello ci sono le allodole che si chiama an exaltation of larks, che io trovo una delle formule più belle che siano state pensate, perché le allodole sono quelle che salgono all'alba cantando gioiosamente, e quindi il gruppo di allodole si chiama an exaltation, un'esultanza di allodole, che è di una bellezza dal mio punto di vista incredibile. Quindi questo è l'inglese anche, a parte tutta un'altra serie di questioni. Perciò tenetelo presente e verificate, perché anche nel vostro vocabolario, ragazzi, al di là di albero, quanti alberi conoscete voi? Al di là di uccello, quanti uccelli conoscete? O coso che vola, perché uccello già comincia a essere troppo specifico. Il mondo non è così approssimativo. Il mondo è molto più divertente di così. Ci sono decine, se non centinaia, di erbe in un campo. Ci sono decine ancora di specie animali, finché non abbiamo terminato anche quelle. Prima ce n'erano centinaia, ma insomma ancora oggi ce ne sarebbero tante. Ci sono storie di alberi, ci sono storie di fiori, c'è una miriade di roba da sapere là fuori che ti permette di vivere nel tuo mondo, perché tu sei collegato a quel mondo lì, non è che ci stai per sbaglio qua. E sarebbe opportuno che gli facessi la cortesia di conoscerlo prima di sventrarlo, come facciamo invece bellamente noi. Perciò tenetelo presente. Domande? Dopo stasera le palate. Vabbè, dicevamo, quindi io direi che per il momento ci potremmo anche fermare qui, che come massa di roba che abbiamo detto non è poca. La riepilogo un attimo, in particolare per quanto ha a che fare con lo status, perché poi per lo status dobbiamo fare tutta una serie di altri ragionamenti un po' più articolati, ma li facciamo domani pomeriggio. Allora, abbiamo visto che lo status è la posizione che l'uomo occupa, che ognuno di noi occupa all'interno dello spazio sociale. Lo spazio sociale cos'è? Proviamo ad accennarlo inizialmente. Lo spazio sociale è una convenzione grazie alla quale noi riusciamo a immaginare la forma dei nostri rapporti. Mettiamola così. E questo spazio sociale ha una serie di rappresentazioni. Noi oggi abbiamo preso quella basica, che però non è più quella da un po', che è la piramide sociale. E abbiamo descritto questa piramide come costituita di strati. Ora, poi parleremo anche della scelta, come dire, retorica intelligente del termine stratificazione, però ad ogni modo per il momento ci accontentiamo di chiamarla così. E in questi strati, fino alla premodernità, tendenzialmente ci si nasceva e ci si restava. Status, ascritti, cerchie concentriche. Dopodiché, grazie all'avvento dell'operaio, no? Questa figura leggendaria della mitologia sovietica, tutto questo salta perché l'operaio non è integrabile all'interno del precedente stato di cose. L'operaio è quel cambiamento con la C maiuscola che eccede le capacità adattative del sistema e quindi lo costringe a delle modifiche. La modifica è in assoluto più significativa per quanto riguarda questo discorso è che l'operaio gode di una esenzione dagli status ascritti. Qualunque sia la sua provenienza, qualunque sia la sua condizione sociale, l'operaio può fare l'operaio. Questa cosa chiaramente poi si riverbera su tutti gli altri obblighi che erano connessi al sistema degli status ascritti, perché è chiaro che a quel punto, no? Trovata l'eccezione, tutti cominciano a porsi il problema: allora, perché se posso fare questo non posso fare pure questo? E perché se non posso fare questo non posso fare pure questo? Eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, a breve, nella spanna di un paio di secoli, che effettivamente è gran poco, del sistema precedente resta poco. Noi oggi abbiamo visto principalmente la nascita, no? Grazie a Viola che ci ha fatto ragionare su questo. Ma ci sarebbero altri anche di status ascritti, ragazzi, tanto per dirne uno, l'età. Ha a che fare con la nascita, ma non è esattamente la stessa cosa. E su quella bariamo clamorosamente. Guarda caso, la chirurgia estetica è uno dei trucchi più in voga per poter gabbare l'età e far finta di. Però comunque, diciamo, per certi versi ancora l'età continua a essere uno status ascritto, come in larga misura anche il sesso. Ma come vedete, anche per l'età e per il sesso il discorso si sta cominciando a complicare un tantino. Perché non è detto che tu poi resti ciò che sei nato. Quindi questi sono, diciamo, gli status ascritti residui che abbiamo oggi, da un punto di vista astratto formale. Perché, come abbiamo detto, invece, nel momento in cui cominciamo a considerare lo status come un indice di dimensioni significative sociali, vediamo che queste dimensioni che abbiamo identificato nelle tre, quindi nascita, cultura ed economia, sono non proprio così acquisite o acquisibili. Tant'è che all'interno di tutte, una in particolare non è proprio acquisibile per niente, perché l'atto della nascita resta ad oggi un atto casuale, se lo vogliamo considerare tale, o comunque al di fuori della disponibilità del singolo, che è più chiaro. Per quanto riguarda economia e cultura, invece, abbiamo visto che la questione della nascita resta comunque una questione centrale, perché ti offre o meno delle opportunità che poi non è detto che tu sfrutti. No? Prendiamo la Poeltran, tanto per fare un esempio, abbiamo la manifestazione piuttosto chiara del fatto che tutto sommato puoi anche scialacquare quello che ti viene dato. Prendiamo Edgar Morin, il quale invece, guarda caso, ci dimostra che pur non avendo avuto nulla sin dall'inizio è riuscito ad andare. Quindi le prendiamo tutte con grano sale, grano salis questi discorsi, perché non è detto che. E soprattutto non vorrei che diventassero alibi, perché è facile che diventino alibi. Vabbè, ma io sono nato qui, a me è andata male, ho fatto facile. Ma non è vero, perché volendo, spesso e volentieri, il che non vuol dire che si possa tutto ciò che si vuole, perché altrimenti cadiamo nell'altro opposto retorico. Però di fatto, no, c'è un modo per sottrarsi a tutti i vari determinismi che ci siamo inventati strada facendo. Ok? Quindi da questo punto di vista il discorso dello status appunto tende ad articolarsi in una serie di questioni. Perché è importante lo status? E apro alla prossima lezione, vi chiedo anche di ricordarmelo domani perché probabilmente me lo sarò scordato. Perché appunto lo status è un insieme di criteri attraverso i quali si entra in relazione con gli altri. Oltre ad essere un catalogo di possibilità, privilegi, diseguaglianze, eccetera, però diciamo che è uno dei criteri di base delle grammatiche sociali. E quindi noi, che voi lo sappiate o meno, da quando siete nati non fate altro che valutare lo status degli altri. E vedremo che questo ha una serie di conseguenze interessanti. Chiudo con una piccola nota su democrazia sostanziale e formale, perché trovo che sia sempre un tema che va affrontato, soprattutto in questi giorni di elezioni, dove si sentono cose. Esiste questa doppia possibilità, non so se sapete di che parlo. Suppongo che la democrazia abbiate una vaga idea di che cos'è, ma formale e sostanziale? Perché, il discorso del peso dell'ascrizione, del peso della nascita, era ben chiaro più o meno a tutti quelli che hanno elaborato anche la Costituzione in Italia, a parte tanti altri, ma al momento mi tengo sul nostro. Perché ci si diceva che per poter essere effettivamente liberi e per poter essere effettivamente parte integrante di un sistema democratico, le opportunità dovevano essere simili. Quindi che cosa era in teoria, cos'è il discorso della democrazia sostanziale? Il discorso della democrazia sostanziale è che i nuovi nati abbiano tutti le stesse opportunità di partenza. Quindi non è che c'è uno che parte 5 km più in fondo e un altro che già sta al traguardo, perché queste cose non funzionano, o perlomeno non, teoricamente non funzionano. Però tutti hanno convenuto sul fatto che la democrazia sostanziale era troppo impegnativa perché bisognava ridistribuire risorse, bisognava fare aggiustamenti legali, eccetera, e quindi alla fine siamo addivenuti alla democrazia formale, che è quella dell'uno vale uno. Credo che vediate un po' tutti che c'è un certo scarto fra le due, da un punto di vista politico concreto. prescindendo dalle parti e prescindendo dalle opinioni, ma comunque una è effettivamente un cambiamento radicale che avrebbe potuto, come dire, sostenere il cambiamento enorme che c'è stato con il con gli status acquisiti, no? E ci abbiamo provato con le borse di studio, abbiamo provato con tutta una serie di adattamenti che però sono adattamenti di scarso impatto. La borsa di studio può andare bene finché io non faccio in modo che tutti abbiano un reddito che permette di mandare il figlio all'università. Non può diventare l'unica cosa che faccio, perché lì qualcosa non sta funzionando, chiaramente. Ok? Quindi rifletteteci su questa cosa, perché anche questa sta lì da 50 anni, se ne parla ancora oggi, spesso e volentieri, viene impugnata da personaggi improbabili, però è uno dei punti focali. Come possiamo parlare di democrazia quando ancora oggi la nascita gioca un ruolo tanto significativo nei destini di molti di noi? Come faccio a esprimere un parere, posto che io voglia farlo, cosa sulla quale ho grossi dubbi, ma teniamo usiamo la retorica canonica. Come faccio a prendere posizione come si immaginava facessero tutti quanti i votanti in democrazia, se questa posizione è talmente debole da non permettermi di mangiare, da non permettermi di sopravvivere, di avere una casa, di avere un'affidabilità bancaria, di poter mandare mio figlio a scuola, eccetera, eccetera? Che succederà? Farò un mercato del mio voto? Pensa un po', capita. Quindi è ovvio che se voglio parlare di democrazia, adesso tutti si lamentano sui limiti della democrazia, che ce n'ha una carrettata, magari ne parliamo pure una volta, ma uno dei peggiori è che è di un'ipocrisia raccapricciante. Perché parlare di democrazia oggi è ipocrita, perché non c'è la democrazia oggi, c'è la forma della democrazia e l'abbiamo scelto scientemente, quindi per carità va anche bene, però nel momento in cui te lamenti del fatto che non sta funzionando un granché, potresti pure fare qualche domanda e dire: ma avessimo fatto qualcos'altro per meglio prima, forse oggi la gente non sarebbe così tanto schifata da non andare a votare a botte del 10% in meno. Quindi, ieri ha votato il 50% nelle Marche, 50%. Io ho perso una volta un'elezione che era europea e tutto sommato manco per te perché ero all'estero. Ma da quando ho 18 anni ho votato ovunque e qualunque caso, anche i referendum più sfigati, che tanto sapeva benissimo che. Però, no, questione di punto. Dal mio punto di vista il voto è uno dei pochi momenti nei quali sei in grado di manifestare una posizione. Che sia di, la puoi, puoi andare a cercare di spiegarla, puoi fare come te pare, ma ad ogni modo, diciamo, uno dei scarsi, degli scarsi momenti di protagonismo attivo effettivo. Quindi tenetelo presente e poi fateci quello che vi pare. Però il problema, come vedete, tra democrazia sostanziale e formale è piuttosto serio. E purtroppo ancora oggi io non sento nessuno che lo prenda in considerazione quando è il momento di parlarne. Perciò. Ok? Ci vediamo domani.